Perché ragioniamo di farmaci? Ragioniamo di farmaci perché anche qui si tratta di un oggetto un tantino più complesso di quanto non paia. Nel senso che ad un approccio semplice il farmaco cos'è? È un qualcosa che dovrebbe farti bene, dovrebbe risolvere una qualche tua problematica e rientra quindi nella sfera medica in un certo senso, rientra un po' nell'arsenale di questa figura mitologica appunto che è il medico, il quale la prescrive e con questo gesto in qualche misura risolve buona parte dei tuoi problemi. Dal canto tuo tu ritieni che il farmaco sia in grado di risolvere i tuoi problemi. Quindi dovrebbe essere il tutto piuttosto automatico. Sapete che c'è la questione delle prescrizioni, ovviamente, sapete anche che spero che le vostre calligrafie siano un attimo migliori di quelle dei medici normalmente, perché riuscire a tradurle di solito è una cosa abbastanza complicata, però detto questo sembrerebbe una questione semplice, lineare e meccanica. Il problema è che invece non lo è, per un sacco di motivi. Allora, prima di tutto, secondo voi il farmaco è un oggetto che rientra esclusivamente nella sfera della salute e della medicina? Quali altri tipi di connessioni di senso potremmo stabilire per il farmaco? Per esempio economica, che direi abbastanza centrale. E basta? Ecco. Oh, come vedete, abbiamo parlato delle definizioni ideologiche, no? Effetto placebo è un discorso piuttosto interessante perché di solito, appunto, perché noi che diciamo che non te fa niente, però te cura lo stesso. Il che potrebbe essere inteso anche dall'altra parte, no? Voglio dire, se te cura uguale, cos'è che ti cura? La componente psicologica o la componente chimica con la quale hai a che fare? Com'è possibile che te curino entrambe? Se vale la lettura assoluta classica del fatto che appunto è la componente chimica messa a punto attraverso studi, ricerche, eccetera, eccetera, quella che risolve. La cosa è effettivamente, come dire, apre delle prospettive un tantino più complicate di quelle che noi normalmente non prendiamo in considerazione. E allo stesso modo, con questa forma di scetticismo, guardiamo a tutto ciò che ha a che fare con la questione della psicosomatica, no? Ovvero sia il fatto che il cervello possa in qualche misura tradursi, come dire, disagi psicologici o esistenziali o immaginali anche, perché vorrei che cominciaste a inserire anche questa prospettiva nel discorso, possano ripercuotersi poi sul corpo. Ma noi tendenzialmente queste cose le teniamo separate. Abbiamo già parlato di Cartesio? Ecco, bisognerebbe che rendessimo Cartesio un tantino più presente nella nostra vita, no? Perché è Cartesio il problema, di nuovo. O meglio, non tanto Cartesio quanto la prospettiva con la quale noi ci comprendiamo. Perché? Perché appunto, dopo la separazione cartesiana fra le due res, per noi è ovvio che la mente abbia una vita e il corpo un'altra, e che queste due cose non si azzecchino. Tant'è vero che quando invece abbiamo delle prove a contrario, le prendiamo perlomeno con scetticismo, senza ricordarci di fatto che invece noi siamo costantemente, ma facciamo un mix dei due saggi, siamo costantemente di fronte a casi nei quali delle condizioni fisiche influenzano le capacità intellettuali e viceversa, o delle condizioni emotive influenzano le condizioni fisiche, no? Pensate alla tensione per l'esame, facciamo un caso che suppongo vi sia abbastanza familiare. La questione dell'esame è una questione che sarebbe cartesianamente pertinente alla res cogitans, no? Eppure voi avete le mani sudate, avete scarsa salivazione, avete un senso di disagio alla bocca dello stomaco, che sono estremamente fisici, o sbaglio? Quindi se è vero che c'è questa netta separazione fra le due res, come cavolo è che uno quando ha un problema mentale questo gli si ripercuote in circostanze fisiche? Che possono anche essere molto più sgradevoli, ovviamente, come forse saprete. È inspiegabile, secondo la prospettiva cartesiana. Allo stesso modo, quando avete un'emozione positiva, un'emozione piacevole, una prospettiva interessante, no? Le famose farfalle nello stomaco, e vi sentite esilarati, vi sentite più leggeri, sono tutta una serie di cose che sono fisiche. o meglio, che dovremmo cominciare a interpretare in modi diversi, perché questa distinzione fra fisico e mentale non regge. E quello è il problema, capite? È una distinzione che abbiamo costruito a tavolino noi, ma che deriva da quel tipo d'approccio che abbiamo visto la volta scorsa, ovvero sia dal fatto appunto che per un qualche motivo, sia simbolico che immaginale, che concreto, che esperienziale, abbiamo visto un sacco di diverse dimensioni della questione, noi abbiamo deciso che la mente sta da una parte e il corpo, poveraccio, se la gestisce come gli pare. E questo chiaramente rientra nella questione del farmaco, evidentemente, no? Perché il farmaco in linea di massima è mirato al corpo, anche se poi oggi sapete che si moltiplicano tutta un'altra serie di farmaci che cominciano ad essere un tantino, no? Più complicati da prendere in considerazione, appunto gli psicofarmaci, per esempio. I psicofarmaci che continuano, che vorrebbero attraverso, come dire, il ripristino di certe condizioni neurofisiologiche riuscire a influenzare l'umore, il che, come vedete, è già un, no? Un modo per aggirare un po' la questione, perché se tu riesci a farmi stare di buon umore con una sostanza, vuol dire che queste due cose in qualche misura sono connesse, quindi potremmo cominciare a riparlarne. Esatto, però è una componente biologica che si ritiene già essere in grado di influenzare la componente. Siamo sicuri? Questo l'abbiamo deciso, cioè, come dire, fa parte di quel bagaglio di concezioni che ci portiamo dietro, ma è effettivamente dimostrata sta cosa? Oggi vedremo che con le nuove scoperte di neurofisiologia si può cominciare a dubitare seriamente di questo discorso, che è un bene o un male a seconda dei casi, poi ognuno se la gestisce come crede, perché l'idea di avere un'anima intatta, l'idea di avere un'anima in grado di permanere, sopravvivere, eccetera, è bella da tanti punti di vista, chi dice di no? Ma noi siamo sempre più di fronte a prove empiriche che questo non regge. Non solo per il farmaco, ma anche per una serie di problemi appunto che vedremo del cervello. Noi sappiamo che ci sono zone specializzate in certe cose. Prima le specializzavamo solamente da un punto di vista fisico, perché eravamo cartesiani, ma oggi abbiamo scoperto che ci sono i centri della parola, ma ci sono anche i centri del comportamento. Quindi noi sappiamo che le nostre funzioni vitali non sono tutte in un punto che è quello e quindi siamo quelli, ma sono sparse nel cervello, e se il cervello soffre traumi o problemi, qualcuna delle nostre funzioni si perde. E com'è possibile se c'è un'anima sola? Non so se...
Ci sono anche studi che, insomma, dimostrano che ci sono, c'è un'area dove si nasce e si sviluppa proprio l'idea di Dio, cioè proprio la, il...
Diciamo che fa parte della neocortice, perché sono le idee, sono le famose idee astratte...
Su persone che magari andavano in con la preghiera, entravano in, diciamo, in un percorso mistico così, e hanno visto che si accendevano determinate aree. Cioè,
assolutamente, ma ormai è anche documentato, sono anche documentati una serie di comportamenti difficilmente spiegabili da un punto di vista fisico per quanto riguarda la mistica e le parti, come dire, più esoteriche. Però appunto, siccome si tratta di qualcosa su cui abbiamo deciso di non parlare, non ne parliamo, stanno lì, buonanotte, ma lasciamole da parte. Però anche in modo molto più semplice, noi testimoniamo costantemente questa, per certi versi, fragilità della costruzione che noi abbiamo chiamato anima, no? Perché il punto è questo: se esiste una res cogitans e una res extensa, la res cogitans è una ed è imperturbata dai problemi della res extensa. Se io sto male, ma continuo a essere me. Eppure noi sappiamo benissimo che questo non è vero, ormai abbiamo un campionario di malattie che ce lo illustrano oltre quello che vorremmo fondamentalmente, no? Pensate all'Alzheimer, pensate alla demenza senile, pensate all'ictus, pensate a tutta una panoramica di orribili cose con le quali purtroppo ultimamente ho una certa dimestichezza. E sono cose che in qualche misura ti spingono a ripensare a questi assunti, perché lo vedi che non è vero. Lo vedi che ti puoi sgretolare un pezzo per volta, può funzionare qualcosa e può non funzionarne altro. Insomma, comincia a essere un problema sul quale è opportuno riflettere anche proprio da un punto di vista di prospettive di interiori, perché è un problema col quale siamo spesso portati a avere a che fare, che può interessarci e quindi, insomma, va ponderato. Comunque, lasciando un momento da parte questa, che lo riprendiamo un po' più tardi, torniamo al farmaco. Il punto centrale è questo: il farmaco quindi non ha semplicemente una dimensione medica, ma anche una dimensione economica assoluta, una dimensione sociale, ma non solo. Se avete capito qualcosina di quello che abbiamo detto la volta scorsa, vi renderete anche conto che il farmaco ha una seria dimensione simbolico-immaginale, no? Perché il farmaco è in qualche modo l'equivalente delle pozioni miracolose, il farmaco è l'equivalente del sacro Graal, il farmaco è qualcosa che salva la vita, e tutto ciò che ha a che fare con la salvezza, che ci piaccia o no, è trascendente. Ed è questo il motivo per cui vi dicevo, per qualunque cosa pensiate della vostra professione avrete altro, cioè il vostro ruolo non viene semplicemente come il ruolo del tecnico, perché voi partecipate di un campo di attività che è valorizzatissimo dal nostro punto di vista, perché ha a che fare con la salute, e la salute, come saprete, è sinonimo di salvezza. I santi della salute non sono solo i santi che ti fanno star bene, ma sono quelli che ti salvano l'anima, perché sono sinonimi. Quindi la salvezza del corpo, la salvezza dell'anima, la salvezza con la S maiuscola donano a coloro che partecipano del loro campo semantico un qualcosa di più, che è un pregio, ma è anche una responsabilità, come abbiamo visto, no? Quindi voi non siete semplicemente operatori, voi non siete quelli che riparano la macchina, anche se probabilmente potrebbero farvelo entrare in testa, ma non è così, perché quella non è solo una macchina, come abbiamo detto la volta scorsa. E anche se quelli che vengono da voi si vedono come macchine, lo sanno perfettamente che non sono solo macchine da qualche altra parte. Quindi è ovvio che il vostro compito è un compito più delicato di quello del meccanico che mette a posto le puntine, che rimette a posto i carburatori, eccetera, no? Perché in voi c'è comunque un investimento che è un investimento simbolico, un investimento che ha a che fare un po' in piccolo col paradiso terrestre. Dice perché? Perché vuol dire che devi tornare allo stato di sanità precedente, no? Coloro che verranno da voi sono persone che hanno sofferto, che si sono rotte, che hanno avuto dei problemi e che vorrebbero riessere quelli di prima. E questo, simbolicamente, è importante. Capite? Allo stesso modo, quelli che cercano i farmaci lo vogliono, e poi dopo, in linea di massima, vogliono ripristinare uno stato di benessere. Ok? Vogliono scongiurare la possibilità di una, come dire, pessima serie di circostanze, vogliono rimanere vivi. Insomma, una serie di cose che, per quanto uno tenda ad essere semplicemente materiale, sfondano la linea della materialità, perché quando hai a che fare con la tua possibile sopravvivenza o meno, gli investimenti sono completamente diversi da un punto di vista emotivo, da un punto di vista simbolico, da un punto di vista valoriale. Tutto questo ovviamente si riversa su questo discorso. Quindi, come vedete, già l'oggetto farmaco è piuttosto complicato di suo. In più, su questo si inseriscono una serie di ulteriori problemi. Perché? Perché, uno, fino a qualche tempo fa il farmaco rientrava a pieno titolo nel sapere esperto del medico, no? Era il medico che era in grado di prescrivere il farmaco, che sapeva di che si trattava, che forse era al corrente di studi e ulteriori approfondimenti, ma quell'altro, quello che stava sotto, perché è chiaro che tra medico e paziente si instaura in linea di massima una situazione di sovrasottordinazione, chiaramente, che piaccia o meno, quell'altro era, come dire, alla mercé del medico, e quindi guardava il medico come veramente un sacerdote. Quindi la dimensione di cui abbiamo parlato l'altra volta è abbastanza implicita nella questione. Ora però che succede? Che da una parte il medico a questo ci ha fatto in qualche misura la bocca, e quindi è diventata un'aspettativa consolidata del ruolo, quella di essere in qualche misura accettato, preso sul serio, rispettato, eccetera, eccetera. Dall'altra questa cosa non è più vera, perché ci sono una serie di nuove fonti di informazione e di nuovi modi di appropriarsi di questo sapere che non c'erano prima, e mi riferisco in particolare a internet, evidentemente, no? Sapete benissimo che ci sono una pletora di siti dove si fa informazione sui farmaci, ci si scambiano pareri, si chiedono consulenze, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi di fatto il paziente oggi è molto meno sottomesso di quanto non fosse prima. Non solo, ma c'è un altro problema più ampio, che è il problema della sopravvenuta sfiducia nella scienza. O di un rapporto contraddittoriale. Vi ricordate che cosa intendiamo per contraddittoriale? Un rapporto dove convivono, in qualche misura, da questo punto di vista, amore ed odio, fiducia e sfiducia. Mentre prima verso la scienza c'era solamente una, come dire, un atteggiamento positivo, un atteggiamento anche fideistico per molti versi, perché la scienza nell'Occidente ha preso il posto della religione a un certo punto, come abbiamo visto anche nella sequenza storica, no? Quindi noi ci siamo rivolti alla scienza come prima ci rivolgevamo ai sacerdoti, con la speranza che risolvessero i nostri problemi, ci curassero, eccetera, eccetera. Però che è successo? Che questa cosa a un certo punto non ha più funzionato. E abbiamo cominciato ad accorgersi che la scienza non era soltanto positiva, come ci aveva detto il progresso, ma poteva essere anche molto, molto problematica. Quando è successo questo? Data classica e che credo verrà in mente a parecchi, eh? Scusami? No, questa volta molto più in là. La bomba atomica. Hiroshima è stato il momento in cui l'Occidente si è trovato davanti alla notizia che, oh, guarda, quello che stiamo facendo non è detto che sia soltanto buono. E da lì in poi siamo andati ovviamente in precipitando, no? Perché sono arrivati tutta una serie di nodi al pettine, improvvisamente ci siamo accorti che c'era il problema dell'ambiente, perché il problema dell'ambiente prima non se l'era posto nessuno. Il problema dell'ambiente comincia con Hiroshima e poi ovviamente con la produzione industriale degli anni 50 e l'improvviso impennarsi dell'inquinamento, altro problema, i rifiuti, altro problema. Una serie di scoperte su materiali e grandi scoperte che erano state fatte che ne rivelano la componente problematica. Pensate al DDT, pensate all'Optalidon, pensate a tutta una serie di cose con le quali negli anni 70 si era assolutamente, no, sembravano queste scoperte fantastiche che avrebbero risolto, e poi improvvisamente ti accorgi che non sono così belle. Pensate all'amianto. No, noi cominciamo ad avere davanti a noi spesso e volentieri la conferma provata oramai oltre ogni possibile dubbio che queste scoperte scientifiche e tecnologiche non sono soltanto una bacchetta magica, ma possono essere un grosso problema. Possono essere fonte di morte, possono essere fonte di tumore, possono essere fonte di devastazione, no? Quindi è chiaro che il nostro rapporto con la scienza non è più quel rapporto di serena accettazione che c'era prima. Non è più questo rapporto di meraviglia davanti al signore vestito di bianco, no? Che, come abbiamo visto, capitalizza tutto questo in una specie di magistero, ma con la scienza cominciamo ad avere un rapporto un attimo più, no? Come dire, dialettico. Allora sì, ok, questo mi ha detto una cosa, andiamo a vedere che succede. E vai su internet e controlli e scopri che ci sono tanti altri medici che quel farmaco non lo consigliano, o scopri che quel farmaco è ultimamente molto spesso, come dire, spinto a suon di vacanze ai tropici, di convegni in posti molto fighi, eccetera, eccetera. Quindi capite che tra la prescrizione del medico e il momento in cui io prendo il farmaco non c'è più una linearità, che probabilmente non c'era manco prima, ma adesso comunque non c'è più una linearità tranquilla e causale come potevamo immaginare. Ovvero sia, la prescrizione viene fatta, dopodiché che succede? È un po' un problema. Questo cosa implica a monte, prima di porci i problemi relativi a sta catena di avvenimenti? Questo cosa vuol dire? Vuol dire evidentemente che si dovrebbe ragionare in termini di un altro tipo di comunicazione. Perché questa, come dire, comunicazione paternalistica alla quale il medico è abituato, ovvero sia che lui scrive e tu esegui, non funziona più. Quindi il tuo problema oggi, come persona che vorrebbe che quello si curasse perché crede alla cura che gli stai dando, ovviamente c'è tutta una serie di condizioni che vanno assolte, è di fare in modo che l'altro capisca la ragione per la quale tu stai dando questa medicina, stai dando questo input, e capisca anche che c'è un suo ruolo in questa cosa, che il modo in cui deve essere assunto è anche una sua responsabilità, che è una cosa che vi coinvolge entrambi. Non so se questa cosa è chiara. Cioè voi dovete in qualche modo costruire una relazione che non sia più così spaventosamente asimmetrica come prima, perché questa asimmetria diventa nefasta per il successo poi della terapia. Dovete costruire una relazione in cui ovviamente ci sia una vostra autorevolezza, perché sennò sarebbe un cavolo di tutt'uno, ma questa autorevolezza va costruita attraverso la comunicazione aperta, attraverso la spiegazione, attraverso il dialogo con l'altro, non come un ordine. Perché oggi gli ordini non vanno più di moda, non li sopporta più nessuno, manco se te dovrebbero far bene. Ok? E soprattutto, appunto, il nocciolo della questione è che quella autorità che aveva prima il medico per il suo ruolo, oggi non c'è più. Saprete probabilmente che ci sono picchi costanti, di aumento costante, di cause contro i medici. per incapacità professionale, per comportamenti errati, per errori, eccetera, eccetera, eccetera. Ed era qualcosa che prima non sarebbe stato pensabile per il prestigio del medico, no? Quindi è anche ovviamente un problema del medico, comunque della professione medica, che si è giocata un prestigio che aveva in qualche misura ottenuto e costruito nel tempo. Perché oggi? Perché è andata oltre, come abbiamo detto. Perché la professione medica oggi propone, suggerisce, alimenta delle aspettative di onnipotenza che non sono poi verificate. Quando tu prometti di poter salvare qualcuno, poi lo devi salvare, perché se no una, due, tre volte, la quarta volta dicono: sai che c'è? Mo paghi. Hai rotto l'anima, perché ogni volta puoi raccontarmi sta balla e sperare che io continuo a dire: poverino, ma di qua di là. No, se me l'hai detto fallo, se no non me lo dico. La cosa è piuttosto lineare. Quindi, se voi avete una qualche dimestichezza con i serial televisivi, da questo punto di vista il materiale è infinito. Tenete presente che IAR, per esempio, è nato esattamente da questo punto di vista. Se qualcuno è un appassionato e se lo vuole rivedere in chiave sociologica, vedrete che tutte le puntate di IAR sono una discussione di qualcuno di questi punti focali. Il diritto alla cura, ovviamente, perché sappiamo benissimo che negli Stati Uniti non c'è il diritto ad essere curati. Se tu non hai pagato, non te curano, quindi possiamo discuterne. Ma anche e soprattutto le pretese dei medici, no? Pensate a Dr. House. Se avete presente, ecco, Dr. House è una discussione perenne di questo discorso, no? È quello che ti dice: guarda, che la medicina oggi, nel processo di cui abbiamo parlato la volta scorsa, è sempre meno fisica. La medicina è quella che non guarda più il paziente, ma guarda i referti. La medicina è quella che guarda le analisi, ma non guarda più gli occhi, non guarda il colorito, non sente l'odore. Mentre la medicina, quella, diciamo, l'arte medica iniziale, era centrata anche su altre questioni tattili, no? Per esempio la consistenza della pelle, il colore dell'incarnato, l'odore del malato. Oggi i medici, spesso e volentieri, il malato non vedono per niente, che era quello che diceva Dr. House, no? Quando va ad odorare l'urina e queste cose, no? Tutti dicono: che schifo. Ma è sempre stato fatto, siamo noi che improvvisamente di nuovo stiamo allontanando il materiale. E riduciamo il malato a un numero, a una sequenza di parametri, a una sequenza di informazioni che sono discutibili, perché se vi ricordate in Dr. House ogni volta che c'è da fare qualche analisi è sempre un casino infernale, perché per fare quella toccherebbe farne 55.000, no? Quindi il discorso è esattamente un discorso di critica verso un certo approccio alla malattia. Perdi di vista l'individualità del malato, quindi non vedi i suoi segni, non vedi le sue caratteristiche corporee, non vedi niente, ma riduci il malato a uno standard, che non è detto sia verificato, perché uno standard è, come abbiamo visto, una costruzione, non è scritto nel muro, non è scritto nella pietra. Sei tu che hai deciso che in linea di massima i parametri devono essere quelli, ma se lui, per esempio, quei parametri non ce l'ha per motivi suoi fisiologici che potrebbe benissimo avere, come lo curi? C'è gente che ha dei parametri sballati di famiglia e ci campa benissimo. Colesterolo, trigliceridi, tutta una serie di cose che farebbero gridare allo scandalo. Nella mia famiglia, per esempio, mio padre è andato avanti per secoli col colesterolo e stelle, ma è uno che non mangiava niente, era fatto così. Ci hanno provato, poi hanno detto: ok, vabbè, questo, lasciamo perdere, per lui non valgono i parametri. Quindi il problema della riduzione del malato da individuo con una sua specifica componente, serie di problemi, a esempio esemplare di una casistica che viene costruita a suon di statistiche, saprete benissimo cos'è la evidence-based medicine, no? Ecco, quindi come vedete il processo è lo stesso identico che abbiamo visto quando parlavamo del cyborg. È una trasformazione della concretezza di qualcosa in un insieme di dati disincarnati. Però la medicina ha a che fare col corpo, quindi in qualche modo toccherà che si risettino un momento queste cose, no? Non so se accadrà, però insomma i segni cominciano a essere abbastanza significativi. I segni quali sono? Appunto questo, la sfiducia verso questo intero apparato di questioni. Una contemporanea fame, tra virgolette, di altre strategie di cura. No? Sappiamo benissimo che, oddio forse non benissimo, ma insomma dovreste sapere che per esempio l'omeopatia, che sta ricominciando ad avere una sua... un suo peso oggi come oggi, non è un qualcosa che si è inventato qualcuno per caso, ma rientra nella filosofia e nella storia dell'arte medica, perché ci fu uno scontro al vertice fra due grandi teorici, uno era Paracelso e l'altro era Galeno, e vinse uno, ma questo non voleva dire che l'altro avesse necessariamente torto, No? Quindi anche lì non c'è un'unitarietà per la quale ciò che è detto oggi è il verbo. Ciò che è detto oggi è un modo di ragionare sulle cose che, come abbiamo già detto, andrebbe trattato con un po' più di inclusività. Ovvero sì, va bene, per carità, nessuno sta dicendo che sono tutte cose sbagliate. Però è pure vero che ci sono una serie di fatti, una serie di situazioni, una serie di casi nei quali altri sembrano in grado di lavorare meglio. Abbiamo parlato dell'agopuntura, se non vado errato con voi, no? Ecco, quello è un esempio, ma appunto l'omeopatia è un altro. Poi ci sono svariate serie di altre strategie che in qualche misura portano dei frutti. Li portano perché sono psicologici o li portano perché sono scientifico-fisiologici? Voi dite che al malato gliene frega qualche cosa? Ne vogliamo parlare di questa cosa? Lui sta meglio, dopodiché, che siano i fiori di Bach, sia uno che gli fa abracadabro, sia uno che arriva tutto vestito di bianco con i numeretti, è uguale. Ottimo. Perfetto. Adesso Buorò non credo che lo faccia, perché credo che sia uno dei più importanti produttori, che spero che abbiano in qualche misura cambiato la cosa. Però capite quindi che la questione...
Il malato pensa che più costa e più fa effetto, quindi anche quello in giro.
Chiaramente questo decisamente vale come discorso, però tenete presente una cosa, tanto per analizzare un po' più nel dettaglio la questione. Se voi andate a farvi una ricerca sulle riviste mediche tradizionali, quelle proprio prestigiose, Lancet, New England Journal of Medicine, sta roba qui, scoprite che è riconosciuto il fatto che il farmaco ottiene il 100% dei suoi effetti nel 30% dei casi. Il che vuol dire che il restante 70% dei casi si distribuisce tra un effetto parziale, un non effetto e un effetto devastante. Avrete notato questa cosa se avete letto un bugiardino qualunque. Voi prendete un bugiardino di qualsiasi cosa e vi dirà che vi può portare dalla calvizie assoluta alla morte con sofferenza, alla cecità totale, alla gotta e via discorrendo. Perché? Perché c'è il problema giuridico da una parte. Ovvero sia, io te l'ho detto, sei piatto, cazzi tuoi, ce l'ha scritto, no? Però vuol dire pure cosa? Che nelle analisi e nelle ricerche si è scoperto che in certi individui quel farmaco non fa quello che dovrebbe, fa tutt'altro. Capite? E quindi mo più sta e più aumentano le scoperte, quindi tutta la casistica, io credo oramai abbiano proprio uno, come dire, tutto quello che ti può capitare ce lo scrivono in blocco, perché i bugiardini sono diventati delle cose così. L'altro giorno, per riuscire a trovare come dovevo prendere una pasticca, ho dovuto leggere 2 ore e un quarto di catastrofi, perché non riuscivo a capire dov'era, no? Alla fine dice, allora devi prendere una al giorno, e vaffanculo, e dimmo subito, no? Poi dopo mi avvisi, ma io vorrei saperlo, no, niente. Comunque, il punto è questo, loro lo sanno benissimo. Lo sanno perfettamente, ma quello che vorrei che capiste è che lo sapreste pure voi se ci pensaste. Perché noi ragioniamo da tempo oramai, no? Da quando si è scoperta la famosa doppia elica, in termini di individualità dimostrata. Cioè non sono più i filosofi romantici che ci dicono che ognuno di noi è diverso. Noi lo sappiamo perché siamo diversi in tutto. Se state guardando sempre i famosi serial, vi accorgerete che non c'è più soltanto la questione delle impronte digitali, sulla quale cioè, si è costruita tutta la narrativa del Novecento gialla, no? Ma noi adesso sappiamo che abbiamo unica l'impronta della retina, abbiamo unica l'impronta del palmo, abbiamo unico il modo di camminare, abbiamo unici tutti i parametri biometrici, siamo qualsiasi cosa, noi siamo unici, cioè siamo solo noi. Quindi è noto questo, non è una cosa che ormai dice, ma discutiamo, no, lo sappiamo. Allora, mi spiegate per quale strabicazzo di motivo dovrebbe esistere un farmaco che faccia bene a tutti? È ovvio, capite? Però perché? Perché noi ragioniamo in chiave meccanica, come dicevo la volta scorsa. Il farmaco come concezione non è concepito per l'individuo, ma è concepito per la malattia. Dopodiché è chiaro che la malattia si ritiene che sia sempre la stessa, eppure lì c'è da discutere, perché come saprete, no? L'influenza cambia costantemente, il virus dell'AIDS si adatta, tutti i batteri e i virus si adattano a quello che gli tiri addosso, quindi stiamo creando delle forme di alien che si aggirano per il pianeta, che non rispondono più a niente, perché li abbiamo talmente abituati ai vari antibiotici che non reagiscono manco più, quindi mo toccherà sparaglie, suppongo. Però stiamo facendo un discreto casino, ringraziando Dio, su questa serie di assunti, che sono assunti sperimentalmente dimostrati falsi, capite? Cioè il farmaco ha come prospettiva una prospettiva universalistica, ovvero sia, c'è una malattia, so come funziona, questa è l'arma, facile, ma non è così, perché noi siamo molto più complicati di questo. Noi ultimamente stanno dimostrando, cioè voluto, notate, no, quanti secoli sono passati prima che qualcuno lo prendesse in considerazione, che di fatto siamo degli arcipelaghi di esseri viventi. Noi abbiamo una miriade di cose addosso che campano con noi. E il nostro benessere dipende anche da questo. Adesso abbiamo scoperto che sulla pelle, a seconda dei luoghi e delle situazioni, ci sono colonie e colonie di microorganismi che vivono. E buona parte delle malattie che ci stiamo beccando a livello dermatologico, che stanno diventate sempre di più, se avete notato, derivano esattamente dal fatto che queste poveracci non li massacriamo. Perché? Perché prendete la televisione e trovate quei beccamorti della mucchina, tanto per dirne uno, no? Arriva, sorellona, ma hai portato la moglie, potessi sterminare quei due da solo, lo farei. No, perché? Perché tu devi sterminare il 99,9 dei batteri esistenti nel tuo ambiente. Ma se sei fatto di batteri pure te, ma che stermini, brutto stronzo, non te viene questa cosa? Che te vuoi sterminare? Quelli vanno bene, però, quelli li sterminiamo, poi però prendiamo Yakult dove ci sono 8 miliardi, no? E tu dici, cazzo, non gliela faccio, sono troppi 8 miliardi, fatemi lo sconto, di fermenti lattici che vanno lì, no? E finalmente la regolarità intestinale. Anche lì abbiamo un approccio assolutamente schizofrenico verso questo tipo di discorsi. Perché da una parte ci sono quelli buoni, dall'altra ci sono quelli cattivi, e quelli cattivi li dobbiamo massacrare e non sappiamo quali sono. Tanto per cambiare, perché non l'abbiamo mai cercati, perché noi eravamo l'uomo sapiens di prima, il quale è da solo e non ha bisogno di nient'altro, quando invece siamo sempre più consapevoli del fatto che tutti i nostri funzionamenti sono anche fondati su milioni, miliardi di piccole cose che stanno lì, sguazzano e ci fanno star bene. Noi siamo una confederazione, non siamo degli enti unici. Questo, no, dovrebbe anche qui farci riflettere sulle pretese dell'individualismo, dell'autonomia. Autonomia di che? Dipendiamo da miliardi e miliardi di cose per fare la cacca. Semplice, una cosa semplice, però non ci riusciamo da soli, abbiamo bisogno di stuoli, di cose che ci accompagnino e ci aiutino, però pretendiamo di poter. Quindi, come vedete, c'è un po' da discutere di questa serie di cose, no? Oh, quindi sti benedetti farmaci, abbiamo detto che hanno questa, come dire, componente illuministica per certi versi, sono concettualmente fanno parte, hanno una prospettiva universalistica che è smentita dalle stesse scoperte della medicina. Quindi sappiamo che i farmaci funzionano quando te va bene, no? Più o meno, diciamo una volta su due, mettiamolo. Quindi capite che ci sono dei fondamenti per questa forma di sfiducia nei confronti dell'intera cosa. Sappiamo anche spesso e volentieri che fanno male, no? Sappiamo anche che curano una cosa ma devastano un'altra. Sappiamo tante cose più di prima, tant'è vero che c'è un grande autore che vi consiglierei di leggere.
Spesso prescrivono medicinali. Poi l'altro medicinale che copre.
Che copre, esatto, sì, è quello. Siamo appunto in una. Esatto, quindi come vedete la logica in qualche misura chimica, la logica meccanica è all'opera, no? Perché bene o male. Però da un certo punto di vista a noi dovrebbe venirci abbastanza spontanea perché siamo stati allevati in questo discorso. Però è evidente che oggi da qualche parte qualcosa sia un tantino inceppato, no? Quindi sta serie di comunicazioni non funziona più così bene. Vi dicevo, c'è un autore che chi volesse approfondire, che è pregato di leggere, che si chiama Ulrich Beck, CK, B-E-C-K, che ha scritto una serie di testi su questo discorso molto interessanti. Uno, il più importante, si chiama La società del rischio, Risikogesellschaft, che è dove fa una serie di riflessioni sull'attualità, su quello che ci sta succedendo, che sono estremamente interessanti. Ed arriva ad una, come dire, scoperta, una constatazione abbastanza interessante sulla quantità del sapere e le sue conseguenze. Cioè, noi siamo partiti col famoso illuminismo, se vi ricordate, che più sai e meglio è, no? L'avanzare delle conoscenze ti porta ad una maggiore consapevolezza, ad una maggiore capacità critica, tante cose che sono anche, per carità, estremamente condivisibili. Il problema è che si accorge Beck che non è solo così, che l'aumentare delle conoscenze paradossalmente si traduce in un aumento dell'incertezza, perché finché tu non sai una benemerita ceppa te fidi degli altri, quando invece cominci a sapere è un po' più difficile essere così tranquilli. Perché? Perché sai che sì, l'intervento è di routine, però tu conosci 4-5 persone che tutta sta routine non l'hanno testimoniata. Se vai a fare una ricerca su internet scopri che c'è morto qualcuno e scopri che quello che sta per operarti pensavi che fosse sto campione invece è coinvolto in una serie di concorsi truccati. Sai troppo. Paradossalmente il sapere diventa un boomerang, non è più questa cosa che ci mette ci ripara dalle incertezze e insidie del mondo, ma diventa una finestra aperta sulle prospettive del mondo stesso. È un po' quello che vi dicevo la volta scorsa, l'effetto, no? Le piccole cose, l'effetto farfalla. E quando lo sai che potrebbe capitarti, non sei più così sereno. E quindi spesso e volentieri decidi di fare di testa tua. No? Io avevo mia madre, per esempio, che lei gli davano qualunque tipo di medicina e lei cambiava la prescrizione. A casaccio, la dovrei prendere 3 volte al giorno? No, 2 basta, no. Tranquilla, no, no? Allora, 15 giorni, no, 10, bam. Era sempre una cosa così, la rivedeva per conto suo. E questo fatto, con internet e con questa diffusione di cose che vi sto dicendo, diventa, non dico virale, ma quasi, insomma, diventa l'assunzione del farmaco diventa relazionale, ovvero sia chiedi a internet, chiedi agli amici, chiedi al farmacista, che è una figura con la quale voi tendete a non confrontare, voi insomma dici, ma i medici, ma probabilmente potrebbe capitare pure a voi, tendete a non mettervi in relazione, perché c'è il discorso delle casse, no? Il farmacista è uno che sta lì e batte le cose, invece io so quello che c'ha la scienza, eccetera, eccetera. Di fatto però il farmacista è un altro strumento, un altro anello della catena, no? È quello che ti può consigliare un altro farmaco se manca quello che è stato chiesto, è quello che ti dice, guardi, ma quello è un farmaco che non prescrivono più da 2 anni perché è uscito dalle liste, non si paga più la cosa, insomma ci sono tutta una serie di altre cosette in ballo per le quali appunto a volte può capitare tranquillamente, certo dovrebbe essere il medico quello che, insomma, no, si sa che dovrebbe esserci questa costante aggiornamento, il CM, tutta una serie di belle cose, però insomma poi nella prassi sappiamo che non è così ovvia la questione.
Più che altro perché è sempre solo fattore economico, che tanto sta ovunque.
Questo qui quello, ragazzi, lì sul fattore economico dobbiamo in qualche modo ragionare, dovrete in qualche modo ragionare, nel senso che, come abbiamo detto, io non è che lo, a me non piace molto, come penso sia evidente, però non è neanche pensabile che venga rimosso, voglio dire, ormai. Se in un futuro lontano si potesse essere liberi all'economia sarebbe bellissimo,
no,
però,
insomma, no, però
ecco, però insomma va reintegrato,
presenza,
no?
Almeno sulla medicina, io non ti dico su tutto l'ambito, però almeno nella medicina
è quello non il problema,
là sul fatto del farmaco che magari è in disuso da 2 anni perché gli dice prendere il
segno, ma fuori. Ne abbiamo parlato dell'azione di Max Weber? Ok, adesso ne parliamo, direi che nel frattempo facciamo 5 minuti di break e poi ne parliamo, perché dicevamo la teoria dell'azione di Max Weber. L'altra volta dovremmo aver visto quella di Pareto, se non vado errato, no? Ok. Max Weber è, diciamo, un tantino più complicata, ma anche molto più soddisfacente per tanti versi come capacità di descrizione. Max Weber è il padre della prospettiva che studia l'azione nelle scienze sociali, in sociologia, e quindi elabora questa, come dire, lettura abbastanza articolata della cosa. Il primo punto su cui è interessante riflettere è cos'è l'azione dal suo punto di vista, perché dovremmo forse averlo detto, se no lo diciamo adesso. Azione è un concetto estremamente vago, no? Nel senso che nel momento in cui dobbiamo darne una definizione ci troviamo piuttosto a mal partito, perché azione, vabbè, fare qualcosa, ok, vabbè, poco, no? Allora noi abbiamo bisogno di qualcosa di un po' più pertinente, di qualcosa di un tantino più rivelatore. Quindi Weber dice: io studio l'azione dotata di senso. L'azione dotata di senso cosa vuol dire? Vuol dire che Weber, a noi può sembrare forse ovvio ma non è detto, è il primo ad accorgersi che di fatto noi non agiamo nel vuoto, ma noi agiamo in un contesto. Ok? E pertanto il nostro agire non è semplicemente il fare qualcosa per soddisfare un bisogno come si era detto fino ad allora, no? Ho fame, prendo qualcosa da mangiare, eccetera, queste cose rapide e semplici, ma è un qualcosa che avviene all'interno appunto di un contesto dove ci sono altri, che possono porsi nei confronti del mio agire in modi articolati. Quindi ci può essere qualcuno che mi appoggia nel mio fare. Tanti auguri.
Ciao.
Ciao. Può darsi... Dicevo, può darsi che ci sia qualcuno che mi appoggia nel mio fare, qualcuno che è interessato a che io non riesca ad agire, può darsi che ci sia qualcuno che potrei conquistare la mia causa. Insomma, diciamo che l'azione dotata di senso di Max Weber è un'azione consapevole del contesto nel quale accade. Ed è fondamentalmente un'azione relazionale. Perché Max Weber si rende perfettamente conto del fatto che in una società complessa, perché di fatto è una società complessa, agire non è più una cosa così ovvia. Agire implica una progettualità, per esempio, no? Abbiamo visto. Agire implica una segmentazione. Queste sono cose che Simmel chiamerà catene teleologiche. Vuol dire io devo ottenere un qualche scopo, ma per ottenere quello scopo non è che vado e lo ottengo, magari. Ma prima di ottenere quello scopo devo ottenere un altro, e poi un altro, poi un altro, quindi la cosa si va complicando. Ok? Catene teleologiche. Ovvero sia, diciamo, delle sequenze di step per ottenere un risultato. Dirà Simmel addirittura che sono talmente complicate oggi queste catene teleologiche che di fatto noi tendiamo a troncarle a un certo punto, e questo è uno dei motivi per i quali il denaro è diventato così importante, perché di fatto il denaro è uno step quasi inevitabile in quasi tutte le catene teleologiche, no? Ma mentre prima era uno strumento, oggi è diventato il fine, appunto perché sennò perdi un po' di vista, no, le prospettive. Quindi dice Simmel, prima si cercava denaro per comprare opere d'arte, oggi si vendono opere d'arte per avere denaro, che è un po', no? Ci dimostra la questione come va messa. Allora, dicevamo, quindi, l'azione per Weber è orientarsi in questi labirinti teleologici, se vogliamo chiamarli così. E Weber individua quattro categorie di azioni. Andiamo un po' a volo d'uccello perché sennò sarebbe molto complicato, ma due che ci interessano relativamente sono l'azione tradizionale e l'azione emozionale. E questo è un po' un problema di Weber, perché come vedete l'azione emozionale gioca un ruolo estremamente contenuto, estremamente marginale, contrariamente, se vogliamo ricordarlo, a quello che diceva invece Pareto, no? Il quale diceva che secondo lui di fatto le azioni non logiche, che più o meno sono quelle, erano l'immensa maggioranza. Invece poi ci sono due azioni razionali che meritano un minimo di discussione. Dice Weber, esiste l'azione razionale rispetto allo scopo e l'azione razionale rispetto al valore. E con questa categorizzazione Weber infligge un colpo molto serio, non dico mortale perché poi di fatto non è morto nessuno purtroppo, ma un colpo serio al castello dell'economicismo. Perché? Perché evidentemente l'azione razionale rispetto allo scopo è l'azione economica. È l'azione che tende a massimizzare gli utili e non si pone problemi di valore, evidentemente, no? Tanto è vero che noi sappiamo, credo di avervelo detto, che l'economia si costruisce proprio al di fuori dei problemi etici. Se vi ricordate Adam Smith, cosa ci dice? Ci dice lasciate fare ai commercianti e agli industriali il porco comodo loro, perché per un qualche miracolo da questo pattume emergerà il bene collettivo. Gli abbiamo creduto e quindi questo abbiamo. La famosa storia del business is business è esattamente questa, no? In affari e in guerra non si guarda in faccia a nessuno, anche in amore dicono a volte. Però l'ultima questione qual è? Esattamente questa, che tu in affari non ti poni problemi etici. Perché gli affari, per qualche ragione, sono una provincia nella quale i problemi etici non hanno residenza. Dice Weber, a me questa, diciamo, non dice così, però vi parafraso ovviamente, non mi piace molto, però mi sembra che sia la strada che stiamo prendendo. Dice, se io, questo scrive ai primi del Novecento, e dice, secondo me l'azione che si diffonderà, era un tantino profetico, sarà questa, l'azione razionale rispetto allo scopo. Però Weber dice pure che esiste un'altra azione razionale. È questo che va capito e compreso per poter leggere un po' meglio la realtà. Ovvero sia, Weber dice che il sottomettere il proprio agire a un valore non è irrazionale. Capite? Quando noi parliamo di azione razionale rispetto al valore, in qualche modo ci viene quasi sempre in mente il fondamentalista, il fedele, l'invasato, no? Qualcuno, il visionario. No. Quelle sono azioni emozionali, secondo Weber. Qui parliamo di azione razionale rispetto al valore. Che vuol dire? Vuol dire che tu continui a ragionare, a costruire quindi le tue azioni nel modo più efficace possibile, ma sottometti queste catene di passi, questi step, questi progetti, a un giudizio di valore. Quindi in cosa si traduce di fatto questo agire? Si traduce in un agire che sacrifica la massimizzazione dei profitti. In senso, non so, possiamo prendere un esempio concreto. Di solito utilizzo Adriano Olivetti, che è stato uno dei più importanti esempi di questo genere d'approccio, però prendendo per buone le cronache quello che si dice, credo che anche Cucinelli possa tornare da questo punto di vista. No? Che vuol dire? Perché quella è un'azione più razionale rispetto al valore che non, o perlomeno un cocktail delle due? Perché Cucinelli è uno che in qualche misura del massimo che potrebbe ottenere fa a meno per altri scopi. Ok? Quindi, che vuol dire? Che tu sei cosciente, come diceva Weber, dell'esistere in un contesto e dell'avere delle responsabilità, e dei soldi che potresti intascare ne intaschi meno e con gli altri fai cose che secondo te sono importanti, che possono essere il restauro di una casa, possono essere la distribuzione di un bonus ai tuoi operai, possono essere tutta una serie di cose, no? Possono essere contributi per l'ambiente, perché è ovvio che il momento che tu scegli il valore al quale sottomettere, rifarti per il giudizio, dopodiché le cose vengono da sé. Capite? E questa cosa non è irrazionale. Io vorrei che capiste questo. Il problema è che oggi a noi hanno presentato la ragione esclusivamente come ragione massimizzante. Quando tu hai una ragione che è solo massimizzante, non hai opzioni. Capite? Diceva il vostro collega, è tutto economico. È per forza che è tutto economico. Quando qualunque cosa tu debba fare, devi comunque ottenere il massimo, è ovvio che se tu c'hai una scorta di medicinali che funziona sì e no, ma ce l'hai, e devi venderli a qualcuno, non puoi mica decidere che li butti perché sei un paladino, perché te sono costati. No? Se c'hai un problema di, come dire, ristrettezze economiche, non ti tagli i dividendi e i bonus, non paghi le tasse, che è quello che succede correntemente. Capite? Questo è il grande problema con cui noi abbiamo a che fare, non è tanto l'economia in sé, ma il fatto che abbiamo costruito questa economia come assolutamente libera da qualunque tipo di problema etico. Tanto è vero che oggi si parla di etica dappertutto, perché improvvisamente ci si è cominciati ad accorgere che non è proprio la cosa migliore che si poteva fare questa idea, no? È chiaro. Quindi Weber, quando ci parla di azione razionale rispetto al valore, ci sta facendo presente che tu puoi essere razionale, quindi, se vi ricordate, come abbiamo detto, conservare la tua umanità e non avere problemi di dubbi esistenziali, pur non essendo soltanto economico. Non so se sta cosa è chiara. E questo, se lo guardate, è un problema, per esempio, che si presenta spesso nell'associazionismo, nel terzo settore, non so se voi fate volontariato o qualcosa, no? Ma quando tu parli con qualcuno che non ha questi strumenti, ti dice, ho capito, però quelli lo stipendio lo pigliano, e grazie al cazzo dovranno pure mangiare, o no? Cioè, uno perché è volontario campa d'aria. Il problema è che la cosa che tu devi vedere è col tempo che il volontario dedica alla sua attività, quanto potrebbe guadagnare da un'altra parte? È evidente che tu devi fare uno scarto, no? Questo io ve lo posso dire da un punto di vista assolutamente biografico. Io avrei potuto andare a fare il manager e io avrei pagato degli stipendi che con quelli che più oggi sono incomparabili, no? Però io ho deciso di venire qui, tant'è vero che quando dissi ai tempi all'assicurazione Toro, parliamo di, ne eravate manco nati tutti, ma vabbè, che andai a fare il colloquio per cronaca, no? Perché all'indomani, no, siccome comincio ad avere una certa età, all'indomani della laurea, essendomi laureato piuttosto brillantemente, mi arrivarono una serie di proposte di lavoro, no? Solo che io nel frattempo avevo conosciuto il famoso professor Mongardini, non so se ve ne ho parlato, ma comunque, e me l'ha fregato, e quindi avevo deciso di provare a fare il sociologo. Poi ci sono riuscito, ringraziando Dio, quindi eccomi qua. Però andai a fare questi colloqui per, no, orientarmi un attimo. E quando gli dissi alla signorina che stava, la cacciatrice di test, o la HR, come volete chiamarla, insomma, con cui facevo il colloquio, che io volevo fare l'università, quella mi guardò come di poveraccio, questo è proprio, come dire, no, peccato. Poteva essere una personcina brillante, invece guarda le cazzate. Perché? Perché chiaramente non c'era storia da un punto di vista economico. Non so se questo è chiaro. È ovvio che è un'altra scelta. Cioè, io sono venuto all'università per motivi miei che erano valoriali, non economici, perché sennò non sarei qui. Quindi quello che vorrei che capiste è che lo facciamo spesso questo discorso. Cioè, noi spesso nella vita optiamo per cose che sono meno convenienti economicamente, ma ci soddisfano di più, ci piacciono, ci ritemprano, ci restituiscono un qualche problema di senso, no? Ne abbiamo parlato. Ecco, il senso lo trovi nel valore, non lo trovi nell'economia. L'economia non è in grado di darti un senso. E quello è il suo grande problema, è il motivo per il quale la nostra cultura oggi è abbastanza in crisi. È che l'economia come costruzione di senso non funziona, perché la sola cosa che può proporti è avere di più. E oltre a una certa soglia il di più diventa, come dire, insignificante, capite? Quindi è ovvio, di nuovo, che non è che vi sto dicendo ma improvvisamente tutti ispirati, però se noi riuscissimo a conciliare questi aspetti ne verrebbe fuori qualcosa di probabilmente gestibile, qualcosa in grado di permetterci di sopravvivere, qualcosa che ci aprirebbe agli altri, qualcosa che ci farebbe vivere meglio, capite? Quindi è capitale il discorso di Weber sulla razionalità e il valore, perché unisce di nuovo due cose che cartesianamente non lo sarebbero, no? Perché il valore in qualche misura è qualcosa che esorbita, è qualcosa che è o religioso o superstizioso, ma non è razionale, perché l'abbiamo costruito così noi, capite? Quello è il punto. L'idea che tu possa non essere razionale pensando in termini valoriali è un'idea assurda, è un'idea moderna, non c'è da nessun'altra parte. Tutte le altre culture possono avere tutti i valori che vi fanno schifo, che non condividete, però sono valori vissuti quotidianamente, non fai a cazzotti con quello che, col tuo comportamento per certi versi e per altri. Mentre noi ci troviamo spesso volentieri coinvolti in situazioni del genere, ovvero sì, avremmo dei valori ma non li possiamo applicare perché nell'economia non funzionano. Se tu c'hai uno che è in crisi, lo soffochi, lo abbatti, non lo aiuti perché ti conviene. E magari fai in modo che vada in crisi apposta, con delle prospettive, no, un po' più, come dire, strategiche. Quindi capite che il discorso della razionalità economica è un discorso che sta generando un sacco di problemi, oggi come oggi, che ci piaccia o no. E uno, per la questione della salute, come diceva il vostro amico, che in un accesso di buonsenso, che secondo me è ovvio, no? Però purtroppo pare di no, dice: per la sanità dovremmo ragionare diversamente. Grazie al cazzo, ma da mo che si dice sta cosa, perlomeno. Quando vi ho detto il famoso passaggio dalla USL alla ASL, lo vedete in un'altra ottica adesso, no? Perché ASL vuol dire azienda, vuol dire che l'intero comparto della sanità è stato considerato paritario a tutti gli altri. Quando è assurdo, perché noi sappiamo benissimo che non è vero, no? Perché appunto abbiamo detto che il comparto della sanità ha a che fare con dei tasti talmente profondi e talmente dolenti che non ti puoi permettere di ragionare in termini aziendali, semplicemente, perché poi viene fuori un disastro. Andate negli ospedali, ci sono dei problemi di comunicazione con i pazienti e con i familiari dei pazienti immensi, delle cose che gridano vendetta davanti a Dio, ma poi voglio dire, non è che non sappiamo, no? Ripeto, riprendete i famosi serial televisivi, io capisco che probabilmente l'ospedale di Meredith Grey non esiste da nessuna parte, ma se voi andate a farvi una lettura delle varie cose che stanno capitando in America, a me poi non piace molto l'America, però ci sono delle volte che ci danno veramente dei punti. Stanno facendo delle cose molto sensate, no? Per esempio hanno scoperto che per le corsie, oddio, quando si partorisce? C'è un momento d'appannamento. Sì, diciamo, per le mamme, ecco, ostetriche, perfetto, non trovavo più la parola. Hanno scoperto che per i reparti di ostetricia l'organizzazione tayloristica che hanno dato a tutti gli altri settori non funziona. No, hanno fatto una serie di ricerche presso i pazienti e hanno scoperto che... Ah, scusate, avete ragione. Sì, ecco la catena di montaggio, sì, diamola per... Sì, diciamo che noi siamo... scusate, devo aprire un'altra piccola parentesi. Noi siamo la nostra organizzazione deriva da un tale Frederick Taylor, che è quello che ha inventato la catena di montaggio, no? Il fordismo, queste cose qui. Quello che non vi dicono è che Taylor era pazzo. Sì, pazzo come un cavallo proprio. Sì. Tant'è vero che la sua principale occupazione era, da una parte, studiare come segmentare il lavoro e far diventare la gente simile ad automi, e dall'altra riuscire a rimanere dentro il letto di notte, perché aveva delle convulsioni incubitali che cascava regolarmente di sotto. Per cui, ecco, noi, questa è una cosa che trovo molto divertente, la nostra cultura si è ispirata a lui. quindi no, quelli i razionali hanno scelto prima Calvino, che era pazzo come un cavallo anche lui, e poi Taylor. Quindi ci siamo fatti sto pantheon de matti scatenati, e poi ti chiedi com'è. Anche, va pure troppo bene, ragazzi, vi giuro. Uno deve essere anche ottimista, perché nonostante questi padri riusciamo in qualche misura. No, però il problema qual è? Che Taylor appunto aveva un approccio estremamente cartesiano ed estremamente weberiano nel senso dell'azione razionale rispetto allo scopo, no? Quindi l'idea della catena di montaggio qual è? Quella di massimizzare il contributo di ogni singolo gesto per ottenere alla fine la produzione più efficace possibile, quindi l'azione razionale rispetto allo scopo fatta macchina, mettiamola così. E sta cosa da lì, siccome ha funzionato, l'abbiamo cominciata ad applicare a tutto. Avete visto le agende che avete, no? I telefoni, col ecco, quello è Taylor. Il fatto che tu debba scrivere, allora 17:15, 18 faccio questo, 18:05, 18:46 faccio questo. Alla radio, se li sentite intorno alle 24:06, tu dici come cazzo intorno alle 24:06, o alle 24:06 o intorno alle 24, no? Prendiamo, no, siamo diventati sempre più schizofrenici da questo punto di vista per colpa di Taylor, no? Vi dico solo a livello di aneddoto che uno dei seguaci di Taylor un bel giorno aveva creato una tabella di marcia per la famiglia, di quelle proprio, no? Allora sveglia alle 6, 6 e 10 preghiera, a preghiera la lasciava libera, se volevi pregare un po' di più potevi, però comunque al terzo fischio tutta la famiglia doveva essere in cucina a mangiare, no? Un bel giorno si pone il problema, ma se io mi rado con una mano, non sto scherzando, è vero, io mi rado con una mano, se mi rasassi con entrambe farei la metà del tempo, ci metterei. L'hanno portato de corsa in ospedale perché si era quasi sgozzato. Questo imbecille, questo era il tipo, è quello. Noi siamo più o meno, io trovo che siano degli aneddoti estremamente indicativi, perché no, tu scopri tante cose della tua cultura quando cominci a vedere questi. Era un allievo di Frederick Taylor, uno che voleva essere molto efficiente, per cui ha fiato questi due rasoi a mano libera, e si è praticamente autosgozzato. Vabbè, e che dobbiamo fare? Ad ogni modo, dicevo, questa cosa, se voi la guardate in traduzione sulla medicina, vi accorgete che ha molto a che fare. Per esempio, la proceduralizzazione spinta è questo, no? Che tu a tutte le ore, a tutti gli step, le firme, i foglietti, le cose, devi fare questo, devi fare quello. Non è casuale che stia accadendo, perché è di nuovo Taylor che si è trasferito in un altro ambito. Però quando hanno cominciato a chiedere appunto questi medici e questi gestori di ospedali, perché avrete visto da tutta la Siria, cantanti e possibili, che c'è un amministratore che se pone il problema, andò lì più i soldi, come faccio? Allora qualcuno ha detto, sai che c'è, fammi sentire un attimo che ne pensano. E gli hanno detto appunto, soprattutto le nuove madri, che avrebbero gradito poter avere un rapporto più intimo con la famiglia, delle stanze non tutte uguali, eccetera, eccetera. E questi hanno rifatto i reparti ad hoc, seguendo quelle che erano le richieste dei pazienti, e quindi improvvisamente non c'è più tutto quanto chiuso col medico, con l'infermiere che controlla col fucile che le cose accadano, si può entrare con orari molto più flessibili, ci sono tutte le stanze personalizzate con certi colori, e questi hanno avuto un ritorno economico, perché c'è anche un, no? Tale che improvvisamente tutta America va a studiare questi due ospedali che hanno fatto questi cambiamenti, perché si sono accorti che funziona meglio la cura e poi incassano pure meglio. Non è difficile, però prima che a noi entri in testa con tutto quello che ci siamo raccontati per strada, azione razionale rispetto allo scopo, Taylor con la parcellizzazione dei compiti, le procedure, ci piace tutto questo perché è tutto ordine, se vi ricordate, no? Quindi è praticamente la divisione del regime diurno portata proprio alle estreme conseguenze.
Andranno a classificare anche il modo alternativo, diciamo, di fare.
Speriamo di no, però il rischio è concreto. Come vedremo a momenti, per esempio, abbiamo scoperto le intelligenze multiple, da 7 che erano inizialmente sono diventate 21. Perché una volta che possiamo cominciare a dividere qualcosa, a noi non ci pare vero. È il momento, proprio come dire, il gioco dell'anno. Ho trovato un argomento nuovo, sezioniamolo e ringraziamo Dio. Vabbè, comunque. No. Temo di no.
Non superato nel senso, però migliorato sulle fabbriche sono nate in quel modo, poi però piano piano sono state, che ne so, l'ambiente più.
Sì, beh, c'è stato un momento in cui si pensava che potesse migliorare quando sono arrivate le famose risorse umane. però poi di fatto ha prevalso Taylor, cioè McDonald's per esempio. McDonald's è Taylor, cioè McDonald's, tu sai, non so se lo sai, che esiste l'università dell'hamburger. È l'università dell'hamburger. Dove tu vai e ti insegnano tutte le procedure che servono per fare un hamburger da McDonald's. Tu hai un ordine nel quale giri gli hamburger sulla piastra, hai una finestra temporale per fare le patatine, sai, tutte queste cose sono Taylor, non è altro, capito? Quello è il problema, è Taylor, travestito, perché hanno assimilato una serie di cose, c'è l'impiegato del mese, no? Tutta una serie di cose che non c'entrerebbero niente, però lo spirito della questione, lo spirito della procedura, la certificazione spinta, tutte le varie regole ISE, le varie regole che ISO, ISE, ISA e compagnia cantante che abbiamo, EU, no? Tutta quella montagna di cose, è tutto Taylor, ed è tutto Procuste, se ci fate caso, perfetto, no? Se, boh, ci abbiamo qui Procuste.
Allora perché se in 100 anni ci stiamo rendendo conto che non funziona, non gliela fanno cambiare,
perché non male, ce ne rendiamo conto,
lei si spiega se guarda funziona, lei è uno quello. Bene o male penseranno,
non particolarmente, non c'è, Charlie Chaplin ha fatto Tempi Moderni ma non ci ha servito a niente pure quello. È che purtroppo sono processi talmente inerziali e talmente complicati che
con l'insegnamento che si è fatto la realtà, non lasciamo con lui, e magari noi vediamo adesso io devo attenere le regole
stanno. Certo, chiaramente, ma c'è spazio, le regole, come abbiamo detto, si possono interpretare, c'è una consapevolezza diversa, io è quello che volevo che succedesse, sto qua apposta, dal mio punto di vista è esattamente quello che serve, che deve essere una consapevolezza che pian piano si diffonde e spero ci porti a mitigare alcuni di questi, di queste cose che sono diventate patetiche proprio, insomma, non, voi non avete idea dell'organizzazione stessa dell'università, non avete idea di che cosa significa, scadenze ogni momento, commissioni, documenti, una cosa che poi non li legge nessuno, infatti volevo scrivere in uno dei miei esami, volevo scrivere bla 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 al posto delle domande e vedere se qualcuno mi diceva qualcosa, perché non credo, però prima o poi lo faccio, tanto ormai. Allora, no. Ma con voi lo posso fare, tanto non li faccio, i verbali non li faccio, quindi al limite li farà il mio collega, quindi io mando soltanto le domande e il voto per voi, anzi probabilmente le legge. Dunque, dicevamo allora, quindi l'azione razionale rispetto allo scopo, l'azione razionale rispetto al valore, il problema è che ci sono dei campi che ci si presentano come valorialmente significativi e che invece noi trattiamo alla stregua assolutamente di merci, no? Quindi il farmaco è una merce qualunque, la cultura è una merce qualunque, i libri sono merci qualunque, gli esseri umani sono merci qualunque, perché quando cominciamo a ragionare in quest'ottica, no? È ovvio che molte delle cose che ci sembrano aberranti non sono più aberranti. Se io stabilisco un'equivalenza generalizzata, che io venda una donna, un bambino, un camion, un libro, un appartamento, è uguale. All'ultimo estremo della questione è uguale. Capite? Quello è il punto, per cui non c'è molto da stupirsi se poi qualcuno vende, la madre vende la figlia, la madre si vende, la figlia si vende, per cosa? Per 50 euro di ricarica, e mi sembra già tanto, per un paio di scarpe, non è strano, capite? Perché quando passa il messaggio che il versante economico acquisitivo non ha delle regole etiche, poi perché devi porti il problema delle regole etiche? Che sei l'unico idiota? Ecco che abbiamo una lettura abbastanza corrente di quello che accade, purtroppo. Quindi non c'è da stupirsene. A me quelli che mi stupisco di quelli che, pur sguazzandoci, alzano tutti questi lustri, alti lai, dicendo: ah, che tempi, ma mortacci vostri, avete fatti a tavolino. Sono 300 anni che ci stiamo lavorando per far diventare sta cosa così e mo ve stupite? Per quale motivo? Come potrei stupirmene? No? Ok. Però questo che vuol dire, come vedete, che c'è un dibattito molto marcato sulla questione appunto dell'etica, di certe cose che dovrebbero essere o no liberate dal mercato, e il farmaco ne fa parte. Quindi c'è anche quest'altra cosa che bisogna prendere in considerazione, che c'è una visione ideologica del farmaco, ovvero sia c'è colui che aderisce al farmaco per motivi di adesione al discorso scientifico, all'ideologia medica, eccetera, e c'è colui che invece odia il farmaco perché lo vede come prodotto delle multinazionali, come strumento di controllo, perché purtroppo è anche quello. Che cosa stiamo facendo noi per risolvere il problema del mercato dei farmaci? Creiamo nuove malattie. Questo è il punto. ogni volta che esce un DSM, si chiama DSM mi pare, no? Ecco, ogni volta che esce un DSM ci sono malattie nuove, che non erano malattie prima, erano comportamenti normali. E oggi, se non sbaglio, a norma dell'ultimo sono malato, perché sembra che se vai a cena da solo sei... soffri, no? Ecco. Ecco, io vado a cena da solo perché sto a Perugia e quindi vado a cena da solo, e ogni volta dovrei piangere qualcosa, suppongo, ma non ho approfondito, ma suppongo di essere, capito, patologicamente affetto da un qualche tipo di mancanza di commensali. Ecco, abbiamo costruito pure questa, ma è un continuo, capite? Perché? Perché chiaramente una volta che tu hai delle logiche commerciali e industriali, in qualche modo devi, no? Soddisfarle. Se tutti stessero bene, avremmo più manco risolto. Anche qui, come vedete, quella che dovrebbe essere la mission si inverte, perché nel momento in cui tutti stessero bene, le grandi case farmaceutiche che farebbero? Poverine, una pena, ve dico, abissale. Quindi che facciamo? Facciamoli star male. Già abbiamo visto che tendiamo a stare depressi di nostro per un'altra serie di problemi, ci mettiamo il carico da 12. Quindi, non solo c'è il problema del farmaco che funziona sì e no per le malattie, come dire, quelle riconosciute, eppure lì a sto punto se ne potrebbe discutere, ma c'è un costante, una costante medicalizzazione dei comportamenti in chiave di, appunto, trasformazione del comportamento un minimo deviante in comportamento patologico, possibilmente curabile. Ok? Quindi, come vedete, il mercato dei farmaci si amplia costantemente. E si amplia pur non essendoci grossi progressi da un punto di vista di scoperta scientifica, tra l'altro, bisogna dire. Perché negli ultimi anni noi abbiamo avuto poche molecole nuove originali, la gran parte delle quali deriva peraltro da pratiche piratesche, perché sono, non so se lo sapete, ma sono interviste con sciamani, interviste con curatori, cioè tutti quelli che abbiamo disprezzato per secoli, ma improvvisamente ci siamo accorti che forse ne sanno qualcosa, quindi noi andiamo, gli chiediamo come fanno a curare, loro ce lo dicono perché non sono economici, e noi brevettiamo. Simpatici. La grandissima parte ormai è diventato... Assolutamente, ma una delle... pare che ci fosse, questo poi non so se è un boato oppure è vero, ma pare che ci fosse una particolare specie d'orchidea nelle foreste amazzoniche che sarebbe stata un'eccellente cura contro il tumore. Peccato che abbiamo sterminato abbattendo la foresta. Sono quelle cose che non si sa se è una voce che gira o meno, ma mi stupirebbe il giusto, se devo dire la verità. Comunque, di fatto, il problema, come vedete, è questo, ovvero sia, per incrementare il consumo di queste cose che non dovrebbero essere consumate a cuor leggero, no? Come saprete, c'è sempre quella piccola cosa nelle pubblicità in televisione: consuma responsabilmente, no? Attenzione, un farmaco, un presidio chirurgico, non te stai stronzate, dopodiché vai e tracanna liberamente, no? Però... Ah, io ogni volta che lo sento mi ammazzo dalle risate. C'è quei gerghi antichi che continuano a rimanere, ma sono anche divertenti per certi versi. Allora, però non c'è solo questo, vorrei che ritornaste un attimo alla lezione della volta scorsa e vi rendeste conto che c'è dell'altro. Nel senso che non paghi di questa medicalizzazione generalizzata della vita quotidiana, i produttori di farmaci si sono accorti che potevano intercettare un'altra piega della questione. Perché fino adesso abbiamo detto che il farmaco serve a farti tornare bene come prima, no? Quindi implica in qualche misura una situazione nella quale tu ti senti meno matto, psicologicamente, fisicamente, quello che ti pare. Il che restringe il campo del mercato, evidentemente, no? Perché quelli che non si sentono meno matti non si curano, perlomeno teoricamente non dovrebbero. Allora che cosa faccio io? Faccio in modo che tutti si sentano meno matti. Perché? Perché la questione non è più star come prima, ma è stare meglio. Non so se vedete, no? Il che cosa va a sposare? Il problema o il mito della performance di cui abbiamo parlato la volta scorsa? No? Pensate a, come si chiama quello nuovo? Oddio. L'integratore, quello che c'è, che so, quelli che l'hanno diviso per uomo e per donna. Multicentrum. Multicentrum. Oh, c'hai 40, 30, 40, 50. Uomo, donna, alto, basso, capelli scuri, capelli chiari. Perché? Perché diventa un'altra di quelle merci di cui parlavamo l'altra volta che servono in qualche misura a individualizzarti e nello stesso tempo ti fa star meglio. Perché tu non lo sai, ma stai male. E quello è il problema. A te ti servirebbero la vitamina B, la vitamina C, la folina, lo zinco, non so che altro cazzo, l'amianto no perché te fa male, ma può darsi che in piccole dosi pure quello non sarebbe una cattiva idea. Tu hai bisogno di queste cose, perché altrimenti stai male. altrimenti potresti star male. È tutto estremamente vago, però te il messaggio che ricevi qual è? Che tutto sommato, seppure te becchi l'integratore da subito, non è una cattiva idea. Quindi, come vedete, il discorso commerciale di questo è un'ulteriore botta a quel problema dell'autostima di cui abbiamo parlato prima. Perché tu non solo ti vedi incapace da un punto di vista del non sapere le cose, ma sei pure fragico, senza che te ne accorgessi. Non lo sapevi, però te manca un sacco di roba. Improvvisamente devi dotarti di tutta questa panoramica di cose. Quindi c'hai gli energy drinks da una parte, gli integratori da quell'altra, tutta un'altra serie di ricostituenti, non ricostituenti, tutto un mondo, come vedete, che fa incassi, ma di fatto no, si potrebbe dire che non serve a niente. Oddio, forse servirà pure, ma è il modo nel quale viene costruito che non è equanime, che non è equilibrato, che è dannoso per la percezione del singolo. Ripeto, perché il singolo si costruisce come mai all'altezza, perché potresti fare di più. Se prendessi quello staresti meglio, se prendessi quell'altro staresti meglio, eccetera, eccetera, eccetera. E questo ovviamente va di pari passo con un'altra grammatica, che è la grammatica della paura. Non è un caso, come dico ai vostri colleghi di Narni, dove insegno, diciamo, in modo prioritario al corso di investigazione e sicurezza, che ci sia il corso di investigazione e sicurezza. Perché? Perché il tono della comunicazione oggi è un tono di costante allarme. No? Oggi guardate la pubblicità, vai a Piarsole, stai attento ai raggi UVA. Stai uscendo così a cazzo sotto il sole, ma sei matto. Te devi mettere i vestiti ad hoc, gli occhiali ad hoc, le creme ad hoc, perché il sole sta lì pronto a farti male. Stai a casa e lì c'è il 99,9 di batteri che è pronto a farti un culo così se non stai attento. Quindi disinfetta tutto con lanciafiamme, che sarebbe la cosa più pratica. Una botta di lanciafiamme in giro e hai risolto. Ma è tutto così. Cioè, guardate il tono della comunicazione, non c'è più un comportamento che tu puoi adottare senza. No, no, noi uscivamo, andavamo a spiaggia, arrivederci e grazie, stavi al sole ore e ore, poi ti bruciavi pure, ma chi se ne. Non era proprio. Oggi esci. Già, te cominci, no? Coperto, te chiudi, perché te può venire melanoma?
Il meteo.
Il meteo è diventata una cosa impossibile. Mo da quando ci sono queste cavolo di app sui telefoni, è un continuo, ogni volta Maria, allarme, sta arrivando il ciclone Penelope. Oddio, e che sarà mai? Poi piove. Accidenti, non me l'aspettavo che piovesse. Guarda, ecco. Quindi, come vedete, la soglia, la comunicazione, è una comunicazione tesa a terrorizzarti. Sì, no, infatti sono quelle cose, siamo arrivati a dei livelli, no, fa caldo, pensa, roba da matti, no, quelle cose, ecco. Stiamo costruendo una comunicazione che è sempre più sensazionalistica ed è sempre più mirata a stimolare il terrore, no, perché è un tornacomodo, sia in termini di potere che in termini di consumi, evidentemente. Per carità. Allora, oggi stavo sentendo la radio venendo, che non so se sapete chi è Stefano Bartezzaghi. Stefano Bartezzaghi è il figlio di quello delle parole crociate, è morto. Questo fa anche le parole crociate, ma scrive anche dei libri sui modi di dire, molto divertente. E il nuovo libro che ha scritto si chiama Anche Meno. E lui dice giustamente che gli piace molto come idea, come espressione, perché indica un abbassarsi dei toni. E io sono assolutamente d'accordo. La prassi, l'astuzia sociale, direbbe Maffesoli, è tale che a un certo punto, oltre a un certo livello, uno comincia automaticamente, senza che qualcuno glielo dica, no? Allora c'è quello che te l'aspetta, dice, vabbè, anche meno, abbassa, no? Fly down, anche lui non lo riporta, ma ci sarebbe quello. Quindi ci sono una serie di segni che forse ci stanno a dimostrare che non ne possiamo più di tutti. C'è una volta che uno faccia un intervento alla Camera che non insorge. Insorge sempre qualcuno. C'è sempre qualcuno che lancia grida d'allarme. Cioè, ma parlare normale non è più contemplato. Non c'è uno che dice, ho scoperto una cosa. No, grida d'allarme dalla comunità scientifica. Tutto il altro è successo, no? Tendi ad andare in giro, per, come dicono gli spagnoli, por las paredes, perché se sa mai, qui magari mi accoltellano alle spalle, no? Ecco, quindi capite, come vedete, che c'è comunque anche una radice strumentale a questo. Ovvero sia, questo tipo di comunicazione applicata al campo farmaceutico, che appunto nello specifico è quello che ci interessa di più, forse senza considerare queste possibili ripercussioni, io credo che non ci abbiano pensato perché sarebbero forse troppo intelligenti, immagino, ma comunque di fatto hanno queste ripercussioni, ovvero sì, è un'altra goccia che va a destabilizzare un minimo la percezione di sé come essere autonomo, che è quello che teoricamente, no, la nostra cultura ci dovrebbe vendere. può darsi. Non,
perché secondo me la paura è... paura è più...
Assolutamente, su quello sono d'accordo. È che non credo che abbiano previsto le conseguenze ultime della questione. Cioè, la paura è una cosa, il fatto che tu cominci a sentirti, come dire, fallato a monte è un'altra. Il fatto che tu ti percepisca come imperfetto essenzialmente non è così ovvio, però è quello che sta accadendo. Quindi noi ci troviamo...
Per
carità,
in continuo.
Se ne può più. Finché non arriverà Captain Trips sul serio. Non so se avete letto L'ombra dello scorpione di Stephen King. Merita. L'ombra dello scorpione di Stephen King è stato scritto ormai da svariati decenni, ma era... come dire, so perché, ma ho paura che prima o poi ci troveremo a farci i conti. Sì. Diciamo che purtroppo, ripeto, non è che qualcuno si è messo in testa improvvisamente di battere soltanto sul tasto della paura. Il tasto della paura ci arriva dal processo culturale di cui vi parlavo prima, ovvero sia di quell'incertezza dovuta all'informazione, quindi è un clima. Poi nel clima chiaramente qualcuno scopre che c'ha delle convenienze, no? E quindi accelera sulla questione. Di fatto quello che appunto è rilevante tenere presente è questo, che come vedete il tema del farmaco non è un tema neutrale, non è un tema oggettivo. Il tema del farmaco è un tema nel quale confliggono e convergono una serie di intimazioni, una serie di stimoli e di problematiche che sono profondamente connesse alla nostra cultura. Noi il farmaco in qualche misura lo vediamo anche oggi, soprattutto perché ce lo hanno costruito sempre di più, come un ingrediente che permette un miglior funzionamento della macchina. Come le diesel che ha degli additivi, no? Quelle cose così. Dal nostro punto di vista il farmaco ormai è quello, non è qualcosa che rimedia un eventuale difetto, è qualcosa che permette di correre di più. Qualcosa
il farmaco avrebbe l'effetto opposto, cioè non è che proviene cura in realtà.
Infatti l'idea è quella, però sapete che farmaco è un termine che non è, anche lui è contraddittoriale, il farmaco è anche un veleno. Noi l'abbiamo tradotto poi accentuando come al solito il versante positivo, però il farmaco è un veleno. E la cosa che ancora più interessante sulla quale si potrebbe riflettere è che spesso anche i veleni possono essere positivi in quest'ottica. Come saprete, nella farmacopea si usano dei veleni, però il problema è quanto, no? Di nuovo un problema di misura. Ecco il punto, cioè noi, come vi ho detto più volte, siamo una cultura che ha perso il senso della misura, perché noi abbiamo, come dire, accentuato il versante quantitativo, e lì il versante quantitativo è soltanto di più, no? C'è un modo per variare, il denaro non è che lo puoi contare per qualità assortite, o è più o è meno, lì finisce. Il che però non si applica nella realtà, capite? Di nuovo stiamo usando dei criteri per descrivere il mondo che col mondo non hanno niente a che fare, perché come dico spesso, se a lui piace il caffè dolce, mica che lo versa dentro la zuccheriera e lo mangia col cucchiaino. C'è un limite, no? Tu non puoi dire che de più è sempre meglio, tant'è vero che da questo punto di vista la cucina è un posto interessante in cui riflettere, no? La cucina è interessante perché ci dà di nuovo una manualità che abbiamo perso, ma dove nella cucina c'è un concetto che io adoro, che è il famoso QB. Prima lo odiavo, poi sono arrivato a scoprire che è quanto di più sensato, quanto basta, QB. Che tu lo leggi, no? E dici, e io che ne so quanto basta, no? Perché... Il che vuol dire che ti invita a cosa? A provarci. E tu ti dici, sei tu che lo saprai, perché lì l'hanno capito che il gusto non è standardizzato, non è che puoi fare l'hamburger che va bene in tutto il mondo. Ognuno ha il sale che gli va bene a lui, ognuno ha il pepe che va bene a lui, le spezie che vanno bene a lui, e lo deve scoprire lui, non è che glielo puoi dire. Quindi, come vedete, da questo punto di vista la cucina è una palestra di attività intellettuale fantastica, perché non te lo possono dire. E quello è il bello. Capite? Perché sei tu che saprai qual è la tua ricetta e ci devi sbattere grugno, provare, riprovare, eccetera. Quindi, come vedete, è un modello che secondo me sarebbe estendibile a tutto il resto, perché di fatto è così. È quello che noi non abbiamo capito. Non c'è la procedura, perché la procedura che ti dice? Come andate in palestra, no? Andrete in palestra, suppongo. Perché il debuttante, cioè quello che entra in palestra, devono tutti fare 10 di questo, 10 di quello, 5 di quell'altro, 4 di questo, 30 secondi, tutti quanti? Perché? Non siamo tutti diversi un'altra volta? Allora fammi una scheda personalizzata, sul serio, no? Che mi dico, sei appena entrato e vai. Ma perché, che sono una macchina? Sì, l'idea, come vedete, lì di nuovo è l'idea della macchina. in assoluto, cioè la palestra è la catena di montaggio del XX, del XXI secolo, non ce ne sono altre, no? Quindi anche lì sensori, performance, variabilità, tutte queste cose qui, però a stringere il problema è quello. Quindi invece il problema è un problema di limite. Anche lì il farmaco ci dimostra questo, ovvero sia che qualcosa che può essere dannoso in certi quantitativi, in altri quantitativi, pensate alla bella donna, pensate all'arsenico, pensate a tante componenti della farmacopea che sono notoriamente dei veleni, ma se tu di quel veleno prendi proprio appena appena quello che serve, diventa improvvisamente un qualcosa di utile. Quindi di fatto è una prassi inclusiva, non c'è niente che è sbagliato, che è cattivo a priori.
Dimmi. Come gli antichi romani, che per prevenire i gasi di avvelenamento prendevano piccoli quantitativi di veleno.
Quella era la famosa mitridatizzazione, sì. Quella era una, ma poi insomma ce ne sono svariate di prassi di questo, no? Però questo ci dice appunto che il criterio dell'out-out non è realistico. Noi sappiamo perfettamente che perfino le cose radioattive possono far bene, no? Saprete che la radioterapia è giocata assolutamente su quello. Quindi è ovvio che tutto il mondo può essere letto in quest'ottica. Se non c'è niente che a priori è cattivo, vuol dire che non c'è manco niente che a priori è buono e che io devo in qualche modo avere gli strumenti per riuscire a orientarmici in questa situazione. E spesso e volentieri è un problema anche del mio sapere personale, della mia esperienza, del mio gusto, di ciò che mi piace, di tutto. Sono io il metro della questione, come in cucina, quanto basta. Dopodiché ti arrangi. Se volevi il prefabbricato, esci, ti compri la cosa che metti dentro al forno a microonde e hai risolto. Ma guardate per esempio McDonald's da questo punto di vista, di cui parlavamo prima. McDonald's è partito esattamente come non luogo, no? Come avrebbe detto Marco Cè, che è un grande antropologo, ovvero sia McDonald's era il posto uguale a se stesso dappertutto. Tu andavi a Bangkok, andavi a Milano, andavi a Toronto ed erano tutti uguali. Sta cosa è andata avanti per un sacco di tempo, non so se vedeste un film qualche anno fa che si era Turista per caso, che era molto carino, che trattava di questa tematica, no? Che tu andavi all'estero, però di fatto andavi in posti uguali a quelli da cui eri partito, per cui la domanda è che ci sei andato a fare, cosa che io mi chiedo spesso e volentieri, no? La logica dei villaggi turistici, dei resort, queste cose qui, no? Però che succede? Che oggi McDonald's non lo fa più. McDonald's si è localizzato, quindi se tu vai in Italia c'è la Caprese, c'è una serie di cose che sono italiane, se vai in Grecia ci sono c'è la Chianina, ci sono una serie di cose, vabbè, parliamone, però comunque il problema è questo. Anche McDonald's ha dovuto chinare il capo a questo discorso, perché un approccio solamente universale, un approccio solamente alienato non paga più, perché ci siamo accorti tutti, no? Appunto il successo di Italy, il successo di tutti i vari corsi di degustazione. Da questo punto di vista il mondo enogastronomico è un'eccellente cartina tornasole, ci permette di renderci conto di un sacco di cose. L'idea stessa di slow food fa cazzotti con McDonald's, no? Perché chiaramente fast food da una parte e slow food dall'altra diventa uno scontro di valori, non è più semplicemente un problema di tipo d'alimentazione, è qualità, ma non solo qualità culinaria e alimentare, ma qualità di comportamento, quindi il tempo che ci vuole, i riti che ci vogliono, che sono centrali, insomma tutta una serie di cose estremamente interessanti. Ci siamo fin qui? Quindi come vedete il farmaco, poi ci sarebbe anche un'ultima componente che vi accenno al volo, poi ve la leggete, che è la componente magica. Come vi dicevo, il farmaco condivide molto con le antiche pozioni, con le antiche polverine delle fiabe, la stessa chimica ha grossissimi contatti con l'alchimia, l'alchimia è molto meno stupida di quello che vogliono farci credere, insomma ci sarebbe lì anche da fare ottimi percorsi di ricerca e di studio, però di fatto quello che succede è questo, ovvero sia che noi, volente o nolente, continuiamo ad attribuire al farmaco delle doti straordinarie. Mettiamola così. Quindi c'è tanta gente, e questo vi stupirà a leggerlo, che ritiene che il farmaco possa avere una sua efficacia a prescindere dal prenderlo o meno. Ce l'hai a casa e basta. Quindi lo comprano, lo mettono lì e per una forma di, come dire, condivisione spaziale, il farmaco ti trasmette il suo influsso positivo. No, no, ma pure quelli che dovrebbero prenderlo. È uno dei problemi dell'assunzione del farmaco, che molta gente, avendolo a casa, per lei è già fatta la questione, non serve di doverlo. Ma succede spesso e volentieri, vedrete, ma neanche, no, è proprio una questione veramente da amuleto. Qui dobbiamo ragionare in termini ulteriori.
Adesso si porta la sticchia in tasca perché dice: se dovesse succedere,
dice quella è una forma di scaramanzia ulteriore, però diciamo che ecco, come vedete, quindi anche sul farmaco si accentrano tutta una serie di rituali, di assicurazioni, di proiezioni, no? Perché chiaramente appunto quando comincia ad andare in giro col, come non so se era quando è stato poco tempo fa, che non mi ricordo quale farmaco per il mal di testa è uscito con la confezione Jumbo, non so se avete notato, che so 50 capsule, insomma una scatola, una specie di barattolo, che adesso ho comprato finalmente, ce n'ho tanto, proprio possiamo fare, no? Ora mi pare che sia il moment, sì, che una confezione industriale, sì, giusto appunto. Però tenete presente, come vedete, quindi, che il farmaco esula ed esorbita radicalmente la sfera medica, spesso e volentieri. Oggi, soprattutto in America, ma credo che siccome siamo stupidi staremo cominciando pure noi, c'è questo nuovo modo di fare party, che è quello del buttare giù medicine a caso, non so se lo sapete. Si va a casa di qualcuno, si fa un'insalatiera a zeppa di medicine e si buttano giù a manciate. Spesso ci lasciano la pelle, però come vedete... Perché te sbagli? Perché non lo sai? Perché pensi che questa cosa... È gente che, come dire... Non l'avete mai visto nei Siria? È uno dei trend americani. Invece di sballarsi con le droghe e con gli alcolici, ci si sballa con le medicine, perché il senso sta andando in sovrapposizione e quindi è la cosa che ti viene più spontanea. D'altronde la logica è quella: se sei di cattivo umore ti viene medicina per tornare di buon umore, se vuoi dormire ti viene medicina per dormire, se vuoi sballarti ti viene medicina per sballarti. Quando lo costruisci così, quando tu cominci a pretendere che esista un controllo che tu puoi avere su te stesso a suon dei farmaci, le cose poi seguono. Quello che vorrei che capiste, cioè non è che te fermi lì, poi arriva qualcuno che magari è meno informato di te perché le nuove generazioni sono un po' più sensibili, no? E quindi a quel punto il farmaco non è più una cosa che prendi quando serve, è diventato una specie di oggetto quotidiano con cui puoi benissimo baloccarti, no? Perché? Perché la mamma quando è depressa prende il suo, come si chiama, la rincoglionisce, il Prozac, se invece è troppo nervosa si prende un Rohypnol, se voi vedete di nuovo i soliti serial americani, tra vino e farmaci è in continuo. Certo, è chiaro che dal punto di vista dell'industria questo è perfetto, nel momento in cui diventa un qualcosa che prendi senza nessuna avvertenza, senza nessuna cautela, senza niente, il consumo è quello che dovrebbe essere, chiaramente. Quindi tenete giusto appunto presente tutta questa molteplicità di possibili istanze. Avete sentito che è uscito Daniele Silvestri, Samuele Bersani è uscito con Xanax.
Sì, ma a me mi urta
pure a me, però gira.
Dice che si è conosciuto con la nuova ragazza, spero che se lasciano, glielo auguro. Non lo odio, non puoi capire. Insomma, questo ha fatto, dice che si sono conosciuti e ha detto, ma io più le N, sta bene, un Eurolette, vi assicuro, quindi io Xanax.
Ecco.
E ci hanno fatto una bella poesia sopra,
vedete, siamo diventati ormai, siamo sulla condivisione del farmaco come ponte per il rimorchio, e anche questo purtroppo, anche questo fa parte della partita purtroppo, cioè, come vedete la questione, questa cosa ci riconferma un'altra cosa, che quando si semina poi non si sa dove vai a raccogliere, nel senso che appunto, no? Quando costruisci un oggetto in una certa chiave, poi dopo lo lasci nel flusso sociale, il flusso sociale ne fa quello che crede, per cui probabilmente ci sarà una pagina su Facebook o metteranno la voce su Facebook a momenti, che farmaci prendi, così potrai avere un amico di Xanax, un amico di Prozac e tutte queste cose qui, mi stupirebbe il giusto se devo dire la verità, scusami? Anche, insomma ci sono un sacco di modi attraverso i quali possiamo mettere a frutto sta cosa. Allora, ragazzi, calma che siamo quasi alla fine. Allora, direi che per la questione del farmaco, se non avete ulteriori domande, potremmo dirci orientativamente soddisfatti. Nel saggio c'è più roba. Troverete anche un accento sulle medicine tradizionali come medicine relazionali, perché forse non lo sapete, ma la gran parte delle medicine tradizionali tratta la malattia come un fenomeno individuale nel contesto, cioè se tu stai male è un problema tuo, della tua famiglia, di coloro che conosci, dell'ambiente nel quale vivi. Non è semplicemente una malattia come la intendiamo noi, che la intendiamo come difetto meccanico in ultima analisi, no? Quindi c'hai il tuo fegato che non va. La medicina tradizionale si chiede perché il tuo fegato non va, che succede nel tuo fegato, gli spiriti del tuo fegato che c'hanno che non gli quadra, e spesso e volentieri è in grado di darti una prospettiva un po' diversa che noi cominciamo in qualche modo a riscoprire, perché la dimensione psicosomatica, la dimensione di, come dire, collisione tra le due res cartesiane ci porta in quella direzione. Noi sappiamo perfettamente che spesso e volentieri sono le circostanze di vita che inducono certi tipi di problema, anche se non riusciamo a spiegarlo, no? Però, per esempio, io purtroppo ho perso una carissima amica per un tumore, io sono convinto che quel tumore le è venuto perché si era messa in una situazione catastrofica e diceva che era esattamente quello, mi sento un buco qui, infatti poi gli è venuto un buco lì. Vabbè, comunque, succede, ma ad ogni modo ci sono delle coincidenze un po' particolari. La domanda, di nuovo, allora è, come lo interpretiamo questo dialogo perenne tra mente e corpo? Come facciamo a capirci qualcosa di più che non questa bella idea cartesiana per la quale l'anima è lì intatta, intonsa e assolutamente inaccessibile, invece il corpo si sfascia? Noi abbiamo bisogno di qualche strumento in più che ci viene dato ultimamente dalle scienze. Le scienze naturali, in particolare le neuroscienze, stanno facendo una serie di scoperte estremamente interessanti. In particolare, uno dei discorsi che è rilevante fare da questo punto di vista è quello dell'accoppiata tra cartesianesimo ed evoluzionismo. Mi sa che dovremmo averne accennato qualcosa? Beh, diciamo che tanto sulle basi della settimana scorsa non è complesso da seguire. Che, qual è il punto? Che a un certo punto, dopo che Cartesio ci ha detto che sei umano se sei razionale, come abbiamo visto l'altra volta, arriva un tale che si chiama Charles Darwin che ci dice che c'è sta cosa dell'evoluzione, no? E che quindi le specie animali progrediscono in una costante concorrenza spietata le une verso le altre e migliorano con l'andare del tempo. Qualcuno si ricorda che noi siamo anche animali, per cui dice, beh, ma se questo vale per le specie animali tipo le tartarughe delle Galapagos, tipo gli iguana, no? Tutta sta gente qui, il moscerino della frutta, allora varrà pure per noi, che siamo disgraziatamente un po' animali. E quindi la domanda è, come evolve la specie umana? No? Gli animali, non so, diventano più efficienti nel recuperare il cibo, nel combattere i loro avversari, eccetera. Noi che facciamo? È quasi ovvio che sulla scorta di Cartesio la risposta sia diventiamo sempre più razionali. No, è chiaro, l'idea generale non può che essere quella, no? Poste i presupposti che abbiamo visto, non si può fare diversamente, tanto è vero, no, che si comincia, e vi ricordo che quello che abbiamo detto di Pareto l'altra volta, Pareto chiama residui le molle dell'azione analogica perché sono i residui del processo evolutivo, cioè quello che ancora rimane, la zavorra di cui non ci siamo ancora liberati, diventando sempre più razionali. È ovvio che, come vedete, tutto converge, perché il diventare sempre più razionali implicherà l'agire sempre più logicamente, quindi implicherà un continuo e costante aumento dell'azione razionale rispetto allo scopo. È tutto molto stranamente coerente, come vedete. Non solo, ma anche la concorrenza economica e la concorrenza tra le specie si assomigliano tanto, per cui, guarda, abbiamo fatto sta visione del mondo che è proprio assolutamente, no? Armonica, di aspetto in aspetto, cioè abbiamo sempre sti temi che tornano. Quindi possiamo dire che a norma di Cartesio e Darwin, improvvisamente, se noi conoscessimo l'organo delle emozioni, potremmo verificare la verità degli asserti cartesiani. Perché? Perché noi sappiamo, sulla scorta dell'evoluzione, che gli organi che non si utilizzano diventano sempre meno significativi e si atrofizzano. Per cui se noi avessimo un organo delle emozioni, andando a vedere in che stato sta l'organo delle emozioni, potremmo dire Cartesio aveva ragione, Cartesio aveva torto, no? Perché l'idea è che, diventando sempre più razionali, le emozioni pian piano scompaiano. Fin qui? Chiaro? No. Arriva un tale MacLean, non so se ne avete mai sentito parlare, Marshall MacLean, che ci dà quella che ad oggi è la, come dire, la mappa dell'architettura neurale condivisa. Ad oggi noi, parlando del cervello, ragioniamo secondo lo schema di MacLean. E lo schema di MacLean è molto interessante per tanti versi. In primis perché riconosce tre salti evolutivi.
Aio?
Sì, neocortese, adesso ognuno, ci sono un po' di nomi, però insomma li rimasti. Esatto, che possono essere anche definiti in cervello rettiliano, sistema limbico e neocorteccia, che è la cosa che adotto io, che preferisco, che mi piace di più, però va bene, è questione di gusti. Ad ogni modo, appunto, MacLean con questo discorso prima di tutto mette, come dire, cambia un po' la prospettiva sull'evoluzione, perché noi ovviamente l'evoluzione, siccome siamo meccanici e lineari, la concepiamo come qualcosa di costante, no? Inizialmente. Oggi sappiamo che l'evoluzione non è detto che vada sempre avanti, ci sono anche dei regressi, ci sono dei salti, ci sono delle cesure, cioè è un processo un tantino avventuroso, non siamo in grado di dire quando ci evolveremo, se ci evolveremo, in che direzione andranno le evoluzioni, è una cosa un tantino più accidentata. E il cervello ci dimostra esattamente questo, perché dalla prima componente, che è appunto il cervello rettiliano o paleo, encefalo, ed è quello che noi trattiamo male, vi faccio presente, qui c'è un problema secondo me enorme da questo punto di vista. Lo chiamiamo cervello rettiliano e, se vi ricordate, questo che vuol dire? Che c'è una forma di spregio, no? Perché noi con l'animale non abbiamo dei buoni rapporti, come vi ricorderete. Perché? Perché è il cervello che condividiamo con i rettili, oh, insomma, robetta. Però purtroppo è il cervello che ci fa stare in piedi e ci fa vivere. No, quindi sta cosa, come vedete, è controproducente da tutti i punti di vista. Lo trattiamo come se fosse una specie di rudere, però tutti gli automatismi vitali con i quali noi campiamo quotidianamente stanno lì. Tutto quello che ci fa, tutta la gestione contemporanea della complessità del nostro corpo è il cervello rettiliano, che a noi ci fa quasi schifo, fondamentalmente, no? Perché è arcaico. È arcaico, però ci regola le ghiandole tutte surrenali, tutte le varie secrezioni di cui non abbiamo idea per molti versi, chimiche, ormonali, no? Tutto quanto è di pertinenza del cervello rettiliano, però noi lo trattiamo appunto come l'ultima ruota del carro, perché è rettiliano. No, è che sono un lombrico io, 43% di materiale genetico in condivisione con i lombrichi, tra l'altro vi faccio presente se vi interessa saperlo. Ad ogni modo, si è sentita probabilmente un po' viscida, ho visto, c'è un momento di... capito. Allora, dopodiché, per uno dei famosi salti evolutivi di cui parlavamo, sopraggiunge la seconda componente, che è il sistema limbico. Il sistema limbico si chiama così non per motivi di particolare, incorporeità, perché non c'è niente a che fare con limbo, ma viene da limbus, che vuol dire anello, ed è una specie di ciambella che sta attorno al cervelletto, perché il primo, diciamo, il cervello rettiliano è il cervelletto più il tronco cerebrospinale. Il sistema limbico è una specie di, appunto, ciambella attorno al cervelletto, e scopriamo, guarda un po' i casi della vita, che è il sito delle emozioni, non solo, ma anche della memoria a lungo termine, degli stati d'umore, una serie di cosette abbastanza importanti. E poi, alleluia, arriva la neocorteccia, che sarebbe ciò che ci distingue da tutti gli altri animali, come saprete, quella che vedete in tutti quanti i casi di autopsie che vi fanno vedere quando vi sbattono un cervello in faccia, ecco quella là è la neocorteccia, che è invece il luogo del pensiero razionale. Alleluia. Ovvero sia, il momento in cui siamo diventati noi è quando è arrivata la neocorteccia. La neocorteccia è la sede del pensiero astratto, la sede dei calcoli strumentali, la sede dei calcoli matematici, insomma tutto quello che secondo Cartesio ci rende umani. Ora, detto questo, come vedete, abbiamo in qualche modo risposto all'ipotesi precedente. Abbiamo un modo, no? Perché se è vero che c'è il sito delle emozioni, basta che noi andiamo a studiare in che stato è il sistema limbico per avere una conferma o meno delle visioni cartesiane. Se è vero che noi diventiamo sempre più razionali, il sistema limbico dovrebbe cominciare a perdere colpi. Vi lascio sulla suspense per 5 minuti e poi chiudiamo. Allora, dicevamo che il Le scoperte di MacLean, questo si chiama il modello del cervello triunico, le scoperte di MacLean ci consentono di verificare sperimentalmente la correttezza o meno dell'opzione cartesiana, della proposta cartesiana. Perché una volta identificato il sistema limbico come luogo delle emozioni, una verifica dello stato del sistema limbico attuale ci dirà se è vero che stiamo diventando sempre più razionali a scapito appunto dei residui emozionali, come avrebbe detto Pareto, oppure no. Il problema è che il sistema limbico gode di ottima salute. Il sistema limbico gode di ottima salute, anzi, scopriamo delle cose addirittura più problematiche. Diciamo che già questo ci permette di smentire quindi Cartesio. Tant'è vero che un grande neurofisiologo contemporaneo che si chiama Alfredo Damasio, che non è italiano ma è portoghese, scrive un libro che si chiama L'errore di Cartesio, che appunto, come vedete, è anche palesemente interdisciplinare, perché un neurofisiologo che parla di filosofia, no, lascia un po' così. Però, guarda un po', la sua prassi gli consente di smentire Cartesio su diversi livelli. Il primo, come vi dicevo, è questo, ovvero sia l'idea che le emozioni stiano regredendo, che noi ci si stia liberando dalle emozioni, è del tutto peregrina, perché il sistema limbico sta benissimo. Anzi, come vi dicevo, scopriamo ulteriori cose con le nuove strategie di mappatura del cervello, l'imaging cerebrale, eccetera. Scopriamo, ad esempio, che esistono delle connessioni tra i sensi, gli organi dei sensi e il sistema limbico più veloci delle connessioni con la neocorteccia. Colpo di scena. Non solo il sistema limbico non sta peggio, ma sta per certi versi meglio. Perché? Perché l'evoluzione o l'architetto intelligente, il caso, dite chi ve pare, fondamentalmente è più intelligente di noi. Questo è poco ma sicuro. E si è perfettamente reso conto che in certi casi la ragione è una palla al piede, non è sempre una risorsa, no? Come diceva Kant, e la ragion pura critica la ragion pratica, che vuol dire capire quando è il caso di usarne una, quando è il caso di usarne un'altra, dicono le discipline orientali, quando è il caso di non usarla proprio, che è quello il punto centrale. Perché che succede? Che questa, che poi si tratta di velocità relative perché parliamo di milionesimi di secondo evidentemente, no? Però in termini di reazione fanno una certa differenza. Vuol dire che noi siamo fatti in modo che in certe condizioni reagiamo senza pensare. Siamo assolutamente animali, cosa che, no, ci rifiutiamo di pensare e di concepire, come abbiamo visto, però nella prassi è così. Non so se vi è mai capitato di scansare qualcosa, fare una manovra in macchina che improvvisa, qualcosa di cui poi non vi ricordate. Ecco, quello si chiama sequestro emozionale. È proprio una circostanza ormai censita, nota. Se volete saperne qualcosa di più, esiste un libro molto bello che si chiama Intelligenza emotiva di Daniel Goldman, in cui c'è una rassegna di tutte queste scoperte. Vuol dire che il sistema limbico va in override, controlla completamente l'insieme del corpo a prescindere dalla neocorteccia. Quindi non solo scopriamo che non è il contrario, ma scopriamo pure che la neocorteccia a volte tocca le valle di mezzo, perché non è buona. Perché se noi vediamo un vaso che ci sta cascando in testa e ci pensiamo, abbiamo il vaso in pieno. E quello è il punto. Invece così, guardiamo il vaso, reagisce il sistema limbico, noi ci scansiamo, poi se ricordiamo di averlo fatto, perché appunto non c'è l'io, e quindi non c'è memoria evidentemente, però di fatto ci siamo salvati. Ok? Questa cosa poi la trovate al fondo delle discipline orientali. Ma la trovate anche in casi più normali, più urbani. Non so se avete mai sentito parlare della fortuna del principiante. Non è fortuna, è sistema limbico. Nel senso che la fortuna del principiante vuol dire che in una situazione in cui voi non avete nessuna informazione, voi non ragionate, ma usate un altro tipo di approccio. A me è successo con la mia prima partita a biliardo, sembravo il colore dei soldi, non so se avete presente, o io chiaro e lo scuro, cioè mi entrava di tutto. Infatti ho detto, boh, mi hanno detto che era difficile, è capitato anche a voi? Ho pensato, dico, capire, ma hanno detto che era una cosa difficile, guarda che la seconda partita unita di Dio, non mi è più entrato un buco a niente proprio. Perché? Perché in quel momento la ragione che aveva pensato chissà che ha cominciato ad adesso faccio questo, adesso faccio quello, e le palle sono andate ovunque. No, quindi non è la fortuna del principiante, è il fatto che quando tu non hai schemi pregressi, agisci spontaneamente, senza pensarci, con altri tipi di competenza, perché ce li abbiamo gli altri tipi. Come no? Capite? Quando invece poi riteniamo di avere queste competenze, o perlomeno pensiamo, siamo consapevoli di averle, a quel punto è un disastro. Tanto è vero che le discipline orientali tracciano esattamente questo percorso. Non so se voi abbiate mai fatto yoga, judo, karate, jiu-jitsu o quello che vi pare. Saprete però che c'è una progressione di cinte, di cinture, no? Tu parti con la cintura bianca, come faccio lo yoga che l'ho fatto, e arrivi, si dice, alla cintura nera, ulteriormente articolata in 10 danze, non vado errato. Ma non è vero, perché ce n'è ancora una dopo, che è... No, i dan sono, si chiamano 10, sono i gradi di abilità nella cintura nera, cioè la cintura nera a sua volta ha una serie di... Judo mi pareva fossero 10, non lo so, karate non l'ho mai fatto, però forse mi sbaglio. Comunque sono N dan, ma comunque quello che ci interessa è che l'ultima cintura è bianca.
Bianca e rossa a volte.
A seconda, oppure un po' più alta per evitare che si confonda. Però perché? Perché vuol dire esattamente che il maestro della disciplina in questione è riuscito a ritornare allo stesso livello di spontaneità di quando non ne sapeva nulla, pur sapendo, che non è facile. Perché il problema è che come dire, la coscienza, la neocorteccia, è estremamente ingombrante e quindi ritiene regolarmente di saperne più delle altre facoltà e delle altre competenze che noi abbiamo. Ma tante volte queste altre competenze sono di tutt'altro ordine e sono migliori in certe circostanze. Ora, questo non vuol dire naturalmente che questo sequestro emozionale sia solamente una cosa positiva, perché è lo stesso discorso che si può avere con gli accessi d'ira, per esempio. Tant'è vero che se ci pensate vedete che la lingua ve lo dice. Cos'è che ci dice la lingua quando tu appunto hai un accesso di ira? Usa una serie di formule e di locuzioni tipo non ci ho visto più dalla rabbia, mi è sceso un velo davanti agli occhi, no? Ho visto rosso. Cioè tutta una serie di cose che stanno esattamente a dire questo, che tu non ci sei più in quel momento, anche perché, come abbiamo detto l'altra volta, vi ricorderete, gli occhi sono, la vista è il senso principe dal nostro punto di vista, è quello più razionale, no? Quindi nel momento in cui non ci vedi più vuol dire che la ragione, se è bella che giocata, e lì ovviamente si tratta di una circostanza evidentemente deteriore. Però dal nostro punto di vista quello che noi scopriamo è questo, che non c'è un momento di assoluto predominio della ragione, laddove invece c'è un momento di assoluto predominio dell'istinto. Ok? Quindi la questione cartesiana va riformulata estensivamente. Ora, voi potreste però dirmi, vabbè, però questo è uno dei punti cartesiani, ma ce ne sarebbe un altro che è ancora significativo, e che no, quello del pensiero razionale. Ovvero sia l'idea che esista un pensiero puro, le famose idee chiare e distinte cartesiane, no? Il pensiero luminoso, quello del regime diurno, no? Quello può benissimo esserci. Ecco, ci dice Damasio, che si concentra in particolare su questo aspetto, che non c'è manco quello, cattive notizie. Perché? Come fa a dirlo? Perché Damasio è specializzato in certi traumi cerebrali che hanno a che fare con la rescissione dei contatti tra il sistema limbico e la neocorteccia. Vuol dire che i malati che tratta Damasio sono gli uomini perfetti cartesiani, cioè sono quelli dove c'è solo la neocorteccia. Perché il contributo del sistema limbico, essendo tagliato, non c'è più connessione. Quindi noi ci dovremmo aspettare che questi siano delle specie di superuomini, se fosse vero che l'evoluzione va in quella direzione. Di fatto sono menomati, sono dei disabili, a tutti gli effetti, perché scopre Damasio che non sono in grado di operare scelte. Quando tu, per esempio, a uno di questi malati, lui dice, vabbè, a che ora ci vediamo la settimana prossima? Dice, dalle 4 alle 5 ore per decidere. per dire, no, ce li diamo ai 5, noi lo facciamo in un batter d'occhio, no, quelli 5 ore, perché, dice Damasio, perché nel processo di decisione, quindi anche nel modo di pensare razionale, c'è una grandissima parte di altro, ovvero sia il contributo del sistema limbico e del sistema del cervello rettiliano è costantemente presente. In che modo? Ci dice Damasio, in un modo che serve a restringere il campo delle opzioni. Perché? Perché attraverso la memoria a lungo termine, attraverso le esperienze precedenti, attraverso una serie di associazioni relative alle situazioni, noi con quel contributo automaticamente restringiamo il campo all'interno del quale operare poi la scelta razionale. E lo facciamo in modo automatico. Cioè, tutto ciò che non rientra nei nostri canoni di accettazione, possibilità, benessere, miglioramento, eccetera, noi lo leviamo a monte grazie al sistema limbico. No? Tant'è vero che lui parla di un sistema che si chiama di marcatori somatici. Vuol dire che il sistema limbico in qualche misura carica positivamente e negativamente i contenuti cerebrali, tanto che la scelta della neocorteccia poi avviene in quelli che sono già stati precedentemente in qualche modo selezionati. E questo ci permette di scegliere razionalmente, perché a quel punto operi tutte le tue, no? I tuoi calcoli, i tuoi conti, le tue convenienze, eccetera. Quando questo si applica invece all'intera campo del possibile, perché il sistema limbico non funziona, non hai nessun motivo per decidere a favore di uno o a favore dell'altro, perché non è oggettivo, di nuovo, come vedete, ma la decisione integra in procedimenti razionali le tue esperienze precedenti, i tuoi gusti, le esigenze del momento, le volte che l'hai già fatto e quelle in cui non sei riuscito. Tutto questo noi investiamo nel processo del pensiero, capite? Nel momento in cui non c'è più uno di questi contributi, il pensiero non funziona più. Quindi, come vedete, non solo Cartesio si è sbagliato una distinzione res cogitans et res extensa, ma anche nell'ipotizzare che possa esistere un pensiero che è solo razionale. Non c'è mai il pensiero solo razionale, come aveva capito perfettamente Pareto, se ci pensate. No, perché quelle 9%, non mai, diciamo, probabilmente mai, ma in certi casi riusciamo a essere un tantino più razionali della norma, però nella grandissima parte dei casi il nostro pensiero è una miscela di contributi del cervello razionale, del cervello emotivo, degli istinti, della memoria, dell'esperienza pregressa e tutto ciò che ci fa essere ciò che siamo. Capite quanto ciò è rilevante da un punto di vista della comprensione di noi stessi, no? Ovviamente. Ma c'è di più. Nella analisi di un caso particolarmente noto, che è il caso di Phineas Gage, non so se qualcuno di voi ne abbia sentito parlare, che succede? Che questo Phineas Gage era un, diciamo, un Phineas Gage, Phineas Gage, era un membro della comunità particolarmente incisivo, particolarmente prestigioso, era il capo di una squadra che lavorava alla posa della ferrovia negli Stati Uniti, questo parliamo dell'Ottocento, ed era uno appunto al quale facevano riferimento quasi tutti, perché era veramente un potenziale leader. Un bel giorno, tra virgolette bel giorno, si sbaglia e, disponendo una mina, se la fa scoppiare in faccia fondamentalmente. E la cosa tragica o comica o comunque ad ogni modo prendetela un po' come preferite, è che l'asta con la quale stava posizionando questa mina gli si pianta nell'occhio e gli esce, no? Lo infilza come un tordo. Lui per tutto il tempo rimane cosciente. Infatti dicono, fai un caso noto, lo operano, rimuovono questa cosa e lui guarisce. È già questo, no? Per il tempo, figuratevi. Il problema è che non è più lui. Laddove Phineas Gage era un tipo timorato di Dio, responsabile, in grado di progettare la sua vita in modo estremamente attento, meticoloso, eccetera, questo diventa uno privo di qualunque tipo di inibizione sociale, che bestemmia a tutte le parti, a destra e a sinistra, non è più in grado di gestirsi minimamente, tant'è vero che passa da una avventura fallimentare a un'altra, insomma è un altro. Cosa ne deduce Damasio, in particolare la moglie di Damasio, che ha fatto una rassegna di tutti gli articoli scritti al tempo, ricostruendo quindi quali erano state le zone interessate dal danno, stabilendo tutta una serie di altri casi nei quali era successo lo stesso, ne deduce, come vedete, che anche le doti sociali sono connesse al cervello, il che non vuol dire ovviamente che possano essere ridotte a una funzione cerebrale, ma vuol dire ad ogni modo che fanno parte di un corredo che è corporealmente fondato. Non sono un qualcosa che noi apprendiamo in astratto, sono un qualcosa che va a, come dire, essere la competenza di una particolare area del cervello, e nel momento in cui io intacco quell'area, queste competenze le perdo. Come vedete, di nuovo, il problema è che non c'è un sapere astratto che resta lì, non c'è un qualcosa che è al di là del rischio, capite? A seconda delle zone cerebrali che possono essere lese, io perdo l'uso della parola, perdo la possibilità di comprendere ciò che è scritto, perdo le convenzioni sociali, perdo la memoria di breve o lungo periodo. Quindi tutto questo non può essere imputato a un'anima, perché se ci fosse un'anima non ci sarebbe nessun rischio, capite? Quello che noi vediamo di fatto è che l'io, che abbiamo visto essere di fatto un processo cerebrale, è un processo cerebrale nel quale entrano una miriade di zone. Tant'è vero che una delle polemiche che Damasio conduce, credo in modo estremamente convincente, per quanto mi è dato comprendere evidentemente, è contro la visione appunto unitaria dell'io. Non c'è un io. Ci sono una serie di processi contemporanei di una complessità inaudita, da quanto vedo modellizzando, che permettono che tutto ciò accada in qualcosa che a noi sembra una simultaneità. Però non è così, capite? Né c'è un luogo specifico del cervello nel quale risiede, non so, la famosa ghiandola pineale di cui parlavamo l'altra volta, nel quale c'è questa consapevolezza alta dell'essere. Non c'è una consapevolezza, siamo, come dire, è l'espressione di un lavoro estremamente complesso, evidentemente, no? Tenete presente che parliamo di miliardi e miliardi di connessioni neurali, delle quali abbiamo una vaga idea, ma che ancora ci sfuggono significativamente. Però quello che è messo, quello che è inficiato da queste scoperte è esattamente questo modello della res cogitans, cioè non c'è un'anima, o perlomeno non è quello che abbiamo inteso fino ad oggi, fondamentalmente, no? Perché quest'anima può cadere a pezzi. Può mancare ora di una cosa, ora di un'altra, può non essere più quella, pur essendo la persona davanti a te la stessa. Chiunque abbia a che fare con qualcuno che ha delle malattie neurologiche lo sa. Ti sembra lo stesso, ma non è più lui. Non sai più cosa fare, perché no? Lì entrano in gioco tutta una serie di cose, ricordi, aspettative, eccetera. Io ho avuto purtroppo una serie di problemi in famiglia del genere. E c'era mia madre che non voleva accettare che mia nonna stesse male, che avesse un caso di demenza senile, quindi faceva cose che erano evidentemente non razionali, no? Mia madre le leggeva regolarmente come un qualcosa che le faceva apposta. Perché? Perché era molto più facile pensare che si fosse incattivita, ma fosse sempre lei, che non prendere atto che lì c'era qualcuno che non sapevi più chi era. Però questo è il punto. Capite? Quindi è ovvio che crea delle difficoltà sta cosa, evidentemente, no? Perché noi siamo convinti di essere quella cosa, di essere questi, di essere invariabili per molti versi. Purtroppo non è così, e le evidenze sono sempre più marcate da questo punto di vista. Ci sono una serie, ha scritto due o tre testi, per chi volesse leggerli, Damasio, sono tra l'altro estremamente leggibili, molto piacevoli. E quindi vediamo, siamo sempre più davanti alla consapevolezza che non abbiamo granché le idee chiare su come funziona il cervello, nonostante i famosi stanziamenti dell'Unità Europea di cui parlavamo la volta scorsa, però sappiamo sempre di più appunto che siamo un'unità. Non c'è modo di distinguere il funzionamento del cervello dal funzionamento del corpo, perché il cervello noi l'abbiamo privilegiato, ma anche lì è un organo fra i tanti. Sono state scoperte ad oggi una serie di fasci nervosi all'interno del cuore, per esempio, del quale non si aveva consapevolezza, ma, come dire, no? Quando si dice ragioni con la testa o col cuore, a sto punto abbiamo anche di nuovo la prova provata che esistono dei centri di possibile consapevolezza che non sono nel cervello. E qui ovviamente vi rimanderei, per esempio, non so, la teoria dei chakra indiana, tanto per dirne una che è estremamente complessa. È chiaro, potrebbe benissimo darsi, nel senso che se questo, come vedete, poi va a inficiare tutta la faccenda, no, della meccanica dei trapianti, evidentemente, perché se è vero che cominciamo ad avere delle, come dire, delle particolarità di questo genere anche negli organi, spostarli può creare delle difficoltà, non lo sappiamo perché non l'abbiamo manco mai cercate, ragazzi, tra l'altro. Adesso le stiamo cominciando a trovare perché le cerchiamo, perché finora pensavamo che il cervello fosse quello, con le sue caratteristiche e tutto il resto, bene o male, fossero organi meccanici, tanto per cambiare. Come vedete, il ritorno di questo tipo di impostazione è costante. E quindi quando sai già che una cosa è fatta così, non è che vai a vedere se per caso è fatta diversamente, non ti viene in mente. Quindi non cerchi e quindi non trovi. Ecco perché pian piano stiamo cominciando a trovare cose nuove, perché qualcuno ogni tanto dice, ma forse che, no, avessimo sbagliato un cincinino, le famose anomalie di cui parlavamo la volta scorsa, no, se vi ricordate, con Popper. Quindi questo è molto rilevante. Ma non solo, ci sono ulteriori conseguenze interessanti da prendere in considerazione. Ora, qui stiamo parlando del mio saggio, che è l'ultimo. Ok? Il mio saggio, come vedrete, parla di tutte queste tematiche perché... perché l'idea generale del saggio è quella appunto di investigare una lettura dell'essere umano che in qualche misura riunisca questi livelli. Quindi troverete per esempio la discussione della comunicazione, che è un tema abbastanza interessante, suppongo sia lui, scusatemi, poi scopriremo chi sia. Che è? Madonna mia. Allora, la comunicazione per esempio è un altro dei campi nei quali il problema cartesiano emerge in modo lampante. Saprete che esiste la comunicazione verbale e la comunicazione non verbale, no? Forse non saprete che la comunicazione... Oh, dunque, prima di tutto vedete che di nuovo siamo di fronte a un tipo di definizione valorizzante, no? A verbale è importante, a non verbale no, chiaramente, perché è residuale. Però la teoria della comunicazione, quando va a discutere e a ragionare di comunicazione efficace, si ricrede e ci dice che nella comunicazione efficace l'apporto della comunicazione verbale è pari al circa l'8%. La comunicazione paraverbale circa il 40%, la comunicazione non verbale circa il 50%. Il che, come vedete, è di nuovo una contraddizione in termini che non finisce più. Perché? Perché noi ovviamente privilegiamo la parola. Perché privilegiamo la parola? Per le solite questioni immaginali di cui abbiamo parlato. Vi ricordo, in principio era il verbo. Guarda un po' i casi della vita, no? Quindi è ovvio che a noi interessa la parola, perché la parola è fiato, quindi è insostanziale. La parola è lo strumento della ragione, quindi rientra appieno nella costellazione immaginale del regime diurno. Laddove tutto il resto no, perché appunto si tratta di, no, cose fisiche, corporee, quindi che possono benissimo essere tralasciate, ci dice la teoria. La prassi ci dice che non è vero affatto. Cos'è la comunicazione paraverbale e cos'è la comunicazione non verbale? La comunicazione paraverbale ha a che fare con l'uso della voce, quindi non ciò che dici, ma come lo dici. Quindi il ritmo, il volume, l'inflessione, l'enfasi, tutta una serie di caratteristiche che non sono naturali, ma sono frutto di, spesso e volentieri, lungo lavoro. Pensate ai cantanti, pensate agli attori, pensate ai grandi oratori. Tutte queste sono figure dove ciò che viene detto è secondario rispetto al come viene detto. E il come viene detto è massimamente giocato sulla componente corporea. La comunicazione non verbale è lo stesso. La comunicazione non verbale cos'è? La gestualità, la mimica facciale, la stazione del corpo, il modo di gestire lo spazio, il modo di gestire le reciproche distanze. Tutto questo sembra di nuovo incidentale, non lo è. Non lo è mai. Voi guardate con quest'ottica le famose pubblicità, che sono un terreno magnifico da questo punto di vista. Non so se avete presente quella del Momendol, che al momento è, no, che c'è quello con gli occhiali. No, è quello con gli occhiali che quando ti dice il nome del... si toglie gli occhiali. Ecco, togliersi gli occhiali è un gesto universale che implica sincerità, perché ti stai levando la maschera, figuratamente, no? Quindi voi guardate, in tutti i casi in cui c'è la pubblicità, uno che si toglie gli occhiali, quello è il momento in cui vogliono che capiate che stanno parlando sul serio, e normalmente è il momento in cui vi fregano, perché appunto c'è questo, no? Questo discorso. Ma sono tutte così. Sono tutte così, e soprattutto il problema dov'è? Nel fatto che, siccome noi non lo sappiamo, noi siamo molto più esposti a questi messaggi, perché noi li riceviamo, come vi dicevo, con noi, la nostra intelligenza e la nostra cultura implicita queste cose le sa, non le sappiamo noi, cioè la nostra consapevolezza.
Parlando col dottore, magari se avevo gli occhiali nel momento in cui mi sta di.
Certo, è chiaro, però diciamo che una volta che tu poi lo scopri, lo puoi anche fare apposta, evidentemente, è quello il problema, capito? È l'ipotesi che uno dei punti centrali della questione è l'ipotesi che il linguaggio corporeo, la comunicazione non verbale siano di per sé più sinceri. Il che è vero quando non ha quello con cui stai avendo a che fare non lo sa. Ma nel momento in cui qualcuno è invece informato, te frega molto meglio. Grandissima serie,
Lie to Me,
un capolavoro secondo me. Oh santa madonna, sarebbe meglio dormire però. Vabbè, comunque, meglio quello che calciano i denti, insomma, se non altro. Però ecco, quindi Paul Ekman però ci dice una serie di cose molto interessanti per chi non sapesse, parliamo delle microespressioni facciali. Allora, noi sappiamo per esempio che è vero che la gran parte del linguaggio corporeo è replicabile una volta che lo sai, ma è anche vero che ci sono una serie di muscoli e di espressioni che non sono replicabili. Il sorriso, per esempio, chiama in causa una serie di muscoli all'intorno agli occhi che non sono nella nostra disponibilità cosciente, cioè non li possiamo contrarre a volontà. Li contraiamo solamente quando la sensazione, e quindi di nuovo abbiamo una collisione tra anima e corpo, no? Quando la sensazione che ci spinge a sorridere è genuina. Per cui uno, sappiamo, potremmo, se fossimo allenati, riuscire a riconoscere un sorriso artefatto da un sorriso sincero, perché il sorriso si ferma qui, in linea di massima, quello finto, no? Se leggete la narrativa è un classico. Esatto, esatto, lo vede agli occhi perché gli occhi sono molto più sinceri, però...
La risata vera e gli dicevano di ride.
Esatto, e si vede la differenza, spara proprio, no? Se la guardi la cosa spara, anche se non sei in grado di spiegare perché, però lo vedi perfettamente, perché appunto noi abbiamo dei modi di decifrare l'altro che sono molto più seri e professionali di quanto non crediamo, però succede così, no? Dice magari, cioè, ci sono delle volte che uno ti dice una cosa e tu capisci tutto quello che c'è dietro, non so se mi è mai capitato a me, purtroppo sì. Poi dici, vabbè, mi sto facendo i film, no? La famosa frase, no, spesso e volentieri non ti stai facendo film, hai svagato tutto quanto perché c'era già scritto tutto e che tu non riesci a distinguere. Però che vuol dire anche? Vuol dire che se tu sai la questione puoi in qualche modo riprodurre l'emozione che ti permette di ottenere l'espressione adatta. Tant'è vero che gli attori, per esempio, lavorano così, no? Può essere che un attore riesca a farti, no? Pensate ai grandi film, i primi piani, no? Quelli che ti fanno venire da piangere perché neuroni specchio e tutta una serie di cose, discorrendo. Evidentemente l'attore in quel momento sta riuscendo a esprimere l'interezza dell'espressione, ma come fa, visto che è un attore? Saprete che le scuole di recitazione mirano effettivamente a ricreare l'emozione per poter fare l'espressione, perché non è semplicemente cioè, sorridi, no, non funziona così. Nei serial spesso succede, perché insomma non è che ci recitino proprio sempre i migliori attori, però nella gran parte dei casi quelli che recitano devono essere in grado di riprodurre l'emozione, perché l'interezza del parco espressivo poi possa essere rigenerata. Perché di nuovo, ripeto, ci sono una serie di muscoli che non sono nel nostro comando consapevole, non siamo in grado di contrarli a comando. E quindi se no, dovessimo volerlo fare senza questi ulteriori passi, il che evidentemente è molto problematico, perché chi è in grado di fare queste cose spesso è in grado di gabbare il poligrafo, no? Come saprete. Le spie sono addestrate a non reagire alla macchina della verità, ci sono tutta una serie di strategie che possono essere messe in campo. Diciamo che dal punto di vista dell'utente normale, cioè della persona che interagisce con gli altri, a meno che non abbia la sfiga di avere sempre a che fare con le spie, la comunicazione corporea è molto più sincera della comunicazione razionale, no? E ci sono una serie di messaggi estremamente interessanti per i quali noi sappiamo, per esempio, che la parte più sincera del corpo sono i piedi. Perché probabilmente è un problema di distanza dal cervello, un problema di mancanza di controllo, però voi fateci caso, quando parlate con qualcuno, se volete sapere se quello vuole parlare con voi o meno, basta che gli guardiate i piedi, perché se sta parlando con lei e intanto sta così, quello vorrebbe andare via. non sto scherzando, è vero, i piedi sono proprio un indice assoluto, se sono mirati verso una porta uno può uscire dalla stanza anche se deve rimanerci, quindi sono la parte che controlliamo meno, il viso, le mani sono quelle sulle quali si lavora un po' di più anche per motivi culturali, però insomma di fatto l'interezza della questione spesso è fuori controllo. Noi abbiamo una serie di segnali d'apertura, di chiusura, di accettazione, di opposizione, le gambe incrociate, le braccia conserte, la bocca aperta, no? Noi trattiamo la bocca aperta come un segno di quasi stupidità, no? Laddove la bocca aperta è un universale segno di attenzione, tant'è vero che i bambini quando sono appassionati rimangono così, non perché siano stupidi, perché è di nuovo un modo per segnalare un'apertura, quindi la voglia di assimilare, no? E a noi viene ovviamente attraverso la bocca, visto che è il luogo del nutrimento, quindi di nuovo c'è un nutrimento materiale, un nutrimento spirituale, insomma una serie di cose estremamente interessanti. Perciò quindi vi dicevo, la comunicazione secondo me va intesa come comunicazione incorporata, ovvero sia non c'è una comunicazione che è separabile, soprattutto in termini di interazione diretta, in termini di rapporti primari, quindi di rapporto face to face, l'interazione non è separabile dal corpo, il corpo fa la differenza. Tant'è vero, e questo lo trovate con una famosa dimostrazione al contrario, quando nacque internet e cominciarono le email e le chat, ci si illudeva che il tono della chat fosse amicale, perché informale, perché non più le lettere paludate con dire di qua di là, e di conseguenza ci si potesse esprimere liberamente senza problemi. E successe un casino infernale. Perché? Perché le parole senza il contesto della comunicazione amichevole cambiano. Cioè tu hai una cosa a dire a uno senza offesa, ma sei proprio uno stronzo. Una cosa è scrivere sei proprio uno stronzo. Perché il mio sei proprio uno stronzo è corredato dal sorriso, il ritmo, gli occhi, eccetera. Lì ci sono solo le parole. E come abbiamo risolto la questione? Come vedete, no? Siamo bravi. Il che è la dimostrazione fatta e provata del fatto che la comunicazione non può essere lasciata a se stessa, senza qualche accessorio. Nello scritto ci sarebbero, no? Ci sarebbero i modi per capirlo, che sono la famosa punteggiatura, solo che ne abbiamo fatto carne di porco, per cui sta punteggiatura sembra che sia qualcosa, no? Come diceva Totò, mettici un po' di roba, due punti e virgola, due punti, punto e virgola, virgola, accento. Ecco, non abbiamo più idea di che cosa significhino, però la punteggiatura sta esattamente a ridarci il ritmo, l'enfasi. Non è così efficace, ultimamente devo dire la verità, scrivendo spesso avrei bisogno di metterci le faccette perché ci stanno bene. Ci sono delle volte che nello scritto ti spiegano proprio esattamente che stai dicendo una cosa che vorrebbe essere intesa come una battuta, insomma sarebbero una parte secondo me che potrebbe entrare a far parte della scrittura normale al di là delle mail, vedremo se ci si arriverà, però comunque ci dimostrano questo. Devi parlarne con i miei colleghi universitari, se scrivo un libro con le faccette già non mi valutano quelli che scrivo adesso, figuriamoci se ci metto pure le faccette, per cui figuriamo, no, non si può, purtroppo ci sono le famose convenzioni accademiche paludate, no, tutte quelle cose che diciamo, per cui toccherà vedere, però comunque si potrebbe pensare in questione. Quello che ci interessa è che questo dimostra che anche appunto nella comunicazione verbale pura, che sarebbe quella scritta, c'è bisogno di qualcos'altro, perché la comunicazione verbale e basta non è in grado di, no, comunicare la gran parte dei significati che tu vorresti comunicare. Non solo, ma c'è un altro aspetto molto interessante che ha a che fare con l'intelligenza. Nel senso che anche sull'intelligenza, se ci pensate, noi abbiamo dei luoghi comuni, che sono luoghi comuni che derivano un'altra volta dal nostro simpatico amico Cartesio. Ovvero sia, noi abbiamo equiparato l'intelligenza tutta ha una sua parte, tant'è vero che recentemente c'è stato un autore che si chiama Howard Gardner che ha fatto una scoperta molto intelligente, che è quella delle intelligenze multiple. Ovvero sia, Howard Gardner ha detto, guardate che non è vero che l'intelligenza è soltanto quella che misura il famoso QI, non so se avete mai avuto modo, ecco, il QI misura un'intelligenza che Gardner chiama logico-matematica. Guarda caso, è proprio il modello dell'intelligenza cartesiana, perché ha a che fare con la capacità di calcolo, con la memoria, con l'intuito per le forme e le conseguenze logiche, insomma tutto quello che ti aspetteresti dall'intelligenza cartesiana. Il problema è che Gardner ne mette in luce altre sei. Poi, come vi dicevo, ne hanno fatte ne altre 20, perché una volta che cominci poi appunto fermarci è sempre un po' complicato. Io comunque vi do la base, perché è quella che mi interessa, dove esistono intelligenze. L'intelligenza linguistica, l'intelligenza spaziale, l'intelligenza cinestesica, l'intelligenza infra personale e l'intelligenza interpersonale. E, dice Gardner, sono di pari dignità. Tra l'altro, evidentemente, non dobbiamo ragionare in termini di out-out, ma di et-et. Non è che c'è uno che ce n'ha solo una, anche se capita. Pensate a Beautiful Mind, pensate ai grandi geni della matematica, pensate ai disadatti come Bones, che per chi vede la serie in televisione, eccetera. Qualcuno dove c'è una predominanza di un tipo di intelligenza, ovviamente c'è, ma nella gran parte di noi queste intelligenze sono diffuse, sono miscelate, no? Quindi ti trovi a capire, per esempio, perché alcuni, per esempio, non siano assolutamente in grado di imparare le lingue, per quanto si applichino. C'è gente che con le lingue fa a cazzotti. Io avevo un mio amico che era esattamente all'esposizione di questo tipo di discorso, che era bravissimo in matematica, ma non c'era verso che imparasse l'inglese. E lo studiava ore e ore, poveraccio. Non era una questione di no. Solo che non gli entrava in testa. Perché? Perché l'intelligenza linguistica è una particolare forma di intelligenza. Non è data a tutti. Come non è data a tutti l'intelligenza spaziale, l'intelligenza cinestesica, quindi la capacità di coordinare movimenti particolari. Non so, pensate ai grandi ballerini, pensate a Nureyev, pensate a Billy Elliot, per chi ha visto il film, no? Queste capacità di performance, che possono essere anche, non so, nella ginnastica ritmica, in tutti gli sport dove è richiesta una coordinazione assoluta, non sono da tutti. Che ci piaccia o meno, dobbiamo prenderne atto. Questo è il famoso discorso che dovremmo aver fatto, del fatto che siamo tutti uguali. Non è vero che siamo tutti uguali. Ognuno di noi ha dei punti di forza e dei punti di debolezza, in qualche misura. Però uno dei punti interessanti ha a che fare con le due che vi ho menzionato per ultime, quindi l'intrapersonale e l'interpersonale. Perché hanno a che fare esattamente con quello che abbiamo detto lungo tutto il corso, ovvero sia con il valore e la qualità dei rapporti personali. E dimostrano una serie di cose. Per esempio, il fatto appunto che, come tutte le intelligenze, possono essere allenate, tanto per dirne una. Dimostrano il fatto che noi di fatto invece le stiamo trattando come corredi automatici, come qualcosa che è dato un po' come il respirare, il che genera una serie di difficoltà. Noi stiamo andando verso quello che molti autori oggi chiamano analfabetismo emotivo, ovvero sia non siamo più in grado di riconoscere le emozioni, perché le emozioni non sono un corredo, come dire, predefinito che viene con le chiavi di interpretazione. Noi conosciamo le emozioni perché? Perché veniamo socializzati in un certo ambiente dove quelle emozioni vengono lette in certi modi, peraltro. Perché non è che l'atteggiamento verso le emozioni sia generale, non è universale. Ogni cultura legge, no? Ci sono le culture orientali che hanno dei problemi serissimi con l'imbarazzo, gli americani che dell'imbarazzo non sanno manco quando sta di casa, noi che stiamo una via di mezzo, eccetera, eccetera. Abbiamo problemi nel manifestare le nostre emozioni o no. In certe culture si può piangere liberamente, in altre se piangi è un crollo di status. Quindi, insomma, la componente sociale dell'emozione è molto importante, ma soprattutto è importante sapere di che emozione parliamo. Perché noi conosciamo le nostre emozioni, perché? Perché le abbiamo provate, perché siamo stati davanti a qualcuno che le provava, perché esiste un modo di comunicarsi di questi messaggi che non è razionale ma è empatico, è un problema di copresenza, è un problema di percezione della quale non abbiamo granché le idee chiare, ma che ci permette di capire, una volta testimoniato un tipo d'emozione, quando quell'emozione la proviamo anche noi, e quindi impariamo a chiamarla, perché non è ovvio, e impariamo a gestirla in parte. Ok? Ma se come abbiamo visto, il processo di socializzazione non è più quello di una volta, e spesso è demandato a delle apparecchiature, non a un rapporto in presenza, tutto ciò che invece caratterizza la presenza, quindi la condivisione dello spazio, lo scambio di messaggi chimici, spesso e volentieri, chimico-ormonali, lo scambio di una percezione che non siamo in grado di definire perché non l'abbiamo mai studiata, ma che esiste. Ecco, se questo non c'è, io come faccio a sapere che emozioni sto provando? Non lo so, questo è il problema. Quindi succede, e ci sono una serie di ricerche che sembrano confermare questo punto di vista, che, per esempio, parte dell'obesità possa essere ricondotta a questo, perché sembra che molti degli obesi siano persone che interpretano qualunque emozione come fame. e quindi mangiano, chiaramente l'emozione è quella, quindi di conseguenza si mangia. Per esempio pare che il bullismo spesso e volentieri sia letto in questa chiave, nel senso che i bulli interpretano qualunque tipo di interazione come sfida, come sopruso, come attacco. Quindi capite che questo ci segnala una serie di cose interessanti, ovvero sia che questo ambito che noi abbiamo regolarmente trattato come un ambito naturale, come se ci fosse dato sempre per qualche strano infuso soprannaturale, non lo è affatto. Lo era finché valevano i processi socializzativi di cui abbiamo parlato, quelli impliciti, quelli che avvenivano senza che nessuno ci facesse caso, perché tu, stando insieme agli amici, con la famiglia, eccetera, testimoniavi la rabbia, lo sconforto, la gioia, la felicità, l'ansia, e lì sapevi poi nominare. Ma non è automatico. Se non ci sono le condizioni, se tu non frequenti più il gruppo dei pari, vi ricordo quello che abbiamo detto qualche lezione fa, se tu non stai quasi mai con i tuoi genitori, se non hai una famiglia estesa dove queste cose accadono, come fai a sapere qual è la fisiologia di un'emozione? La vedi in televisione? È un po' complicato. No. Tra l'altro sei estremamente più gabbabile, perché a quel punto la tua, come dire, disponibilità di comprensione del fenomeno è soltanto quella di un'espressione artefatta, per cui chiunque ti viene a fare l'espressione così, tu gli credi perché non sai come altro fare, capite? Quindi sei manovrabilissimo, oltretutto. Ma è una grossa difficoltà per la tua vita, perché la gran parte dei rapporti di qualità noi li gestiamo su questo piano. Un'altra chiave, per esempio, è la chiave delle difficoltà relazionali e di coppia oggi come oggi, perché noi preferiamo interagire attraverso schermi, attraverso internet, attraverso i telefoni, eccetera, perché c'è uno schermo che ci mette al sicuro dal non sapere cosa fare, dall'imbarazzo, dal non leggere i segnali e tutte queste cose, capite? Quindi le ripercussioni di questa carenza, di questo, come dire, di questa valutazione unilaterale dell'intelligenza logico-matematica a scapito di tutte le altre, oggi cominciano a farsi sentire in modo piuttosto significativo. Ed è paradossale, perché una serie di test messi a punto sull'intelligenza interpersonale dimostrano che sarebbe molto più predittiva del successo individuale. Che vuol dire? Vuol dire che noi, come avrete forse notato, usiamo il QI soprattutto nella selezione del lavoro, per esempio, la selezione del personale, no? Perché? Perché abbiamo visto che abbiamo una visione cartesiana dell'essere umano, riteniamo che uno con quelle caratteristiche logico-matematiche sia comunque bravo, cosa che però non è dimostrata, nel senso che se noi andiamo a fare degli studi di una certa lunghezza, di una certa storici, scopriamo che somministrando il QI a dei bambini di 7-8 anni, quando poi questi sono cresciuti e hanno, come dire, trovato il loro posto nella società, il tasso di correlazione tra il QI e il successo personale è molto scarso. Cioè tu non puoi dal QI di un bambino dedurre se questo bambino sarà o meno una persona di successo. Quindi, come vedete, anche lì la scelta è del tutto immaginale, non c'è niente, è dimostrato che non è così. Laddove il PONS, che invece è un indice che serve a misurare la competenza delle comunicazione non verbale, lettura emotiva, eccetera, è predittivo al 92%. Comincia a essere un numeretto interessante. Vuol dire che PONS si chiama. Vuol dire che 92 volte su 100 un bambino con un alto punteggio di questo indice sarà una persona di successo da grande. Visto che cerchiamo questo, sarebbe quello, no? Ci aspetteremmo di usarlo, sto PONS. No, continuiamo a usare il QI. Perché ci abbiamo talmente introiettata l'idea dell'intelligenza cartesiana che anche le prove cartesiane del fatto che non funziona non le prendiamo in considerazione. Voi andate a vedere le procedure delle risorse umane in tutte le grandi aziende multinazionali, a fronte di dimostrazioni, secondo i loro criteri, di questa cosa, voi non troverete mai il PONS, ma troverete sempre il QI, che non serve a niente. Anzi, sappiamo anche, spesso e volentieri, che una particolare capacità nell'intelligenza logico-matematica rende inadatti al lavoro di gruppo. Come saprete un po' tutti, immagino, se vi è capitato, no? Uno che ha questa grande percezione di sé e costruita in quel modo nei gruppi è diventato un fattore di rischio. Tanto è vero che, spesso e volentieri, le stesse aziende che ti misurano il QI poi non ti piano se ce l'hai troppo alto, perché vogliono evitare che tu vada a rompere i coglioni nei gruppi di lavoro. Capito? Quindi anche lì la schizofrenia è abbastanza pronunciata, nel senso che ci troviamo in una condizione nella quale abbiamo scelto certi strumenti, siamo perfettamente consapevoli che questi strumenti non sono sta cosa geniale, è solo che non riusciamo più a liberarcene, perché appunto abbiamo investito talmente tanto in questa lettura che la questione è difficoltosa. Ultimo discorso, un problema di status. Gartner ha parlato delle intelligenze multiple, ormai lo sappiamo che esistono le intelligenze multiple. Se guardate la scuola per come è stata riorganizzata negli ultimi anni, scoprirete che qualcuno ne ha anche sentito parlare, tant'è vero che esistono i licei musicali, esistono i licei sperimentali di un sacco di settori, no? Che andrebbero in questa direzione. Dov'è il difetto di questa cosa? Nel fatto che non c'è una pari dignità dell'intelligenza ancora, cioè sappiamo che ci sono, però continuiamo a ritenere che l'intelligenza logico-matematica sia più importante, e questa è l'ennesima distorsione che deriva da Cartesio. Quindi noi riteniamo che tra un matematico e un ballerino il matematico sia molto più intelligente, e non si sa perché, non abbiamo più le basi per ritenerla questa cosa, perché sì, è ovvio che il ballerino fa un'attività che non è produttiva, no? Per molti versi, ma come vedete il modo nel quale noi abbiamo stabilito l'attribuzione di prestigio nella società è tutto improntato a un criterio economico. Noi valutiamo l'importanza, la capacità, il valore dell'individuo nel suo essere o meno leggibile in una chiave economica, che non è umana però, questo è il grande problema, no? Non rispecchia la qualità umana, questo rispecchia la qualità performante, la qualità funzionale, ma vogliamo cominciare a discutere del fatto che sia l'unico modo di ragionare sulla gente questo o no, di ragionare su noi stessi, perché è questa la posta in gioco, no? Possiamo continuare a guardarci solamente con gli occhi di un sistema che in noi non ha nessun tipo di investimento e che ci utilizza solamente ai suoi fini, che non sono i nostri, o non è assurdo? Questo è il tema sul quale vorrei che rifletteste quando vi capiterà, se vi capiterà. E soprattutto, visto appunto il particolare tipo di professione che metterete a frutto, è da tenere presente tutto quanto ciò che ha a che fare con l'intelligenza interpersonale e quello che vi dicevo prima. Questa è l'intelligenza sulla quale puntare per una buona parte del rapporto di cura. Chiaramente l'intelligenza intrapersonale non ve l'ho spiegata, ma ha a che fare con quello che dicevo prima, ovvero sia sulla capacità di conoscere i propri limiti, le proprie emozioni, le proprie reazioni a certe situazioni, eccetera. Quindi è quella che chiameremmo introspezione per molti versi. Però è chiaro che introspezione e interazione vanno di pari passo, perché io riesco a comprendere l'altro meglio più comprendo di me. Evidentemente, no? Perché riesco a leggere nell'altro le sfumature che sono normalmente presenti, no? Perché non c'è ovviamente nulla di bianco e di nero, come abbiamo detto, per cui c'è da riuscire a sfumare nell'ambito delle ansie, nell'ambito delle promesse, nell'ambito degli amori. Tutto questo è qualcosa che va lentamente appreso. Il problema è tenere presente che esiste questo tipo di competenza e che è una competenza che dovrebbe essere rivalutata, dovrebbe essere anzi, come dire, messa probabilmente anche forse più in rilievo di quanto non